come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Questo è l'inno dell'UDC. Beh, l'UDC che pur avendo avuto, diciamo, come partito singolo in diverse realtà un buon risultato in queste elezioni amministrative, insomma, il terzo polo non c'è più. Il terzo polo è Grillo ormai.
Morto!
Beh, sentiamo Casini che dice: ci sono macerie nel campo dei moderati. Macerie.
Secondo me.
Temo una deriva che ci porta ad Atene, non a Parigi e Berlino. Perdono i partiti tradizionali, è una macerie nel campo dei moderati e vedo un'antipolitica fortissima che si sta affermando.
Ma no, ma che cosa strana, che novità!
Ma poi non si capisce.
Che analisi geniale, originale da parte del signor Casini.
Ci dovrebbe essere la Grecia se lui non, se il terzo polo non vince, dovrebbe esserci la Grecia.
Infatti dice che il terzo polo non è in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento. Insomma, morto il terzo polo, morto, finito.
E perché
morto.
Dovremmo fare la fine della Grecia se Casini non vince?
E questo,
però, e questo però capisco.
Non lo so, non so più niente io ormai, non so più niente. Casini, terzo polo non è in grado di rappresentare, eccetera, eccetera.
Terzo polo è stato importante per chiudere la stagione di Berlusconi, non è assolutamente in grado di rappresentare una richiesta di cambiamento e di novità che oggi si impone.
Ma la dimostrazione che è tutto finito, tutto completamente finito, morto, sepolto.
All finish.
È un'intervista oggi di un signore che è sempre stato un ultra berlusconiano, il senatore del PDL, coordinatore della Lombardia, il signor Mario Mantovani, il quale dice in maniera, devo dire, un po' spudorata, per usare un eufemismo,
sì,
che i grillini assomigliano a quelli di Forza Italia dell'inizio.
Ma perché
del
tutti
94?
Vogliono metterci il cappello sopra adesso?
Con i grillini al ballottaggio per sconfiggere la sinistra, intervista rilasciata al giornale. Il movimento mi ricorda Forza Italia, vogliono riavvicinare la gente alla politica? Ma anche noi.
Ma come anche noi?
Mantovani, ma tu sei distante mille miglia, non dico in bene o in peggio, in male, non in bene né in male, né in meglio né in peggio, sei distante milioni di chilometri dal signor Grillo.
Ma quelli non vogliono le discariche e lui vuole le discariche.
Ma lascia perdere le discariche.
Quelli non vogliono il nucleare e lui vuole il nucleare.
Ma lascia perdere.
Ma su
i
tutto
dettagli.
Sono lontani, ma proprio nei dettagli sono lontanissimi.
Lascia perdere, lascia perdere. Di Pietro, molto divertente, ieri sera Porta a Porta, Bersani ci fa ciccio, non ho capito, sentiamo.
Io intendo contribuire a ricostruire il paese e in questo senso, diglielo al tuo capo, in questo senso.
C'è un segretario, io il capo ce l'avete voi.
Diglielo al tuo capo, diglielo, che si decidesse di fare una scelta di campo. Perché se sta lì ciccio e poi alla fine finisce che fa
il partito, leggo il Partito Democratico, dice Di Pietro, è snob.
Poi dice moderato è il parroco del mio paese.
La parola moderato vuol dire tutto e vuol dire niente. Moderato si qualifica il mio parroco del paese mio, si qualifica un moderato. E però è una bravissima persona con cui mi trovo benissimo a lavorare insieme e che fa tante cose bene per il mio paese, per le anime e per il corpo.
Staffelli dà il tapiro al Presidente del Consiglio, il quale dice: stiamo lavorando sulla spending review. Staffelli e Monti.
Sor Monti, come la va? Ma anche lei qua al lavoro allora,
No, stavo vedendo il lavoro... I nostri collaboratori che sono all'opera su una cosa fondamentale, cioè la spending review, come ridurre, ma è inutile che io spieghi a lei che cos'è la spending review.
Noi di Striscia siamo abituati, sono 24 anni che ci occupiamo di sprechi.
Ma si dice review
Review, lui dice review. Vabbè, review. Non so se ha ragione lui. Non so se ha ragione lui. Comunque, la faccia come il culo di oggi è quella del senatore Mantovani, eh. Senatore Mantovani, la faccia come
perché
il culo.
La deve dire
sì,
così?
Sì, sì, la faccia
perché?
Come il culo. No, la faccia come il culo, sì, la faccia come il culo.
Impazzito.
Detto con tutto il rispetto, la faccia come il culo, ma non è una cosa brutta.
Ripetiamo, ripeta un po' cosa ha detto, signor
allora,
ripeta
allora, aspetta, aspetta, perché... aspetta, sì. aspetta, aspetta, aspetta. È vero che alle volte sono un po' spinti nelle loro posizioni, ma noi eravamo al governo con un partito che chiedeva la secessione, ricorda? Dice all'intervistatrice.
Ah, fa il paragone tra la Lega e i grillini.
Aspetta, aspetta. A Garbagnate, dove il Movimento 5 Stelle è al ballottaggio contro il candidato del PD, noi potremmo sostenere i grillini. A noi interessa tessere alleanze con tutti coloro che hanno un progetto di buona amministrazione alternativo al PD. Se gli uomini di Grillo volessero mettere in campo qualche loro amministratore nelle nostre giunte, perché no? Loro sono a favore della buona politica e contro la cattiva politica. Non è antipolitica.
Mantovani!
Mantovani, Mantovani.
Siamo alla follia qui.
Apriamo un confronto. Non si può disconoscere il fatto che la gente li abbia votati. Ma li ha votati contro di voi!
Non capisce, ma perché non capisce?
Crozza, Berlusconi in Russia, il PDL. Bella questa, non è male, eh.
Questo va detto, Giova, scusami, lasciamelo dire, perché il popolo delle libertà segue sempre il suo partito con la lealtà di sempre. Quando il suo leader fa politica, il partito fa politica, quando lui va da Putin, il partito va a puttane. Credimi, cioè, sono...
Questa non è male, questa non è male, però la cosa fenomenale di oggi è, e lo so, mi pento, stanotte non dormirò. Stanotte non dormirò, lo so già perché mando le intercettazioni e in fin dei conti non mi va perché sono garantista.
Ma come tutte le volte
però questa notte
fa
non dormirò.
Pippa e poi le manda sempre.
Lo so, però sì. Le mando, però dei piccoli, perché la voce della Minetti sui giornali, sentite, il consigliere regionale della Lombardia, questa la devo mandare per forza. Quali giornali legge? Non sempre, quel giorno però stava tornando dall'isola d'Elba verso sì. Rimini al colloquio con una tale che si chiama Barbara Fagioli.
Beh, vabbè,
anche lei protagonista.
Ironizzare sul cognome Fagioli.
Non stavo ironizzando. Sì. Però sentite quali giornali si è trovata a leggere quel giorno. Sì. Nicole Minetti.
Poi sabato domenica vorrei venire a Milano, visto che lui mi aveva detto che veniva o sabato o domenica a Milano.
Però ieri era da Cossiga.
Al funerale?
No, non era il funerale.
E dove era?
Era i gemelli.
Ma è morto Cossiga, oh?
Certo che è morto.
Era al funerale allora?
Il funerale casa. No, è domani mattina, Nicole. Era lì alla salma del morto.
Ah, la camera mortuaria?
Certo, lì ai gemelli.
Ah.
E c'è scritto su tutti i giornali oggi. Che è andato Napolitano, è andato lui, è andato... Andati tutti, Andreotti.
Oh, non ho letto i giornali, sono sincera.
Ah.
Non ho veramente letto un giornale, ho letto Chi, ho letto Dive Donna, ho letto Eva 3000, ma non ho letto un quotidiano, ci credi?
Complimenti.
E beh, è mezza assonnata la signora Fagioli dice complimenti.
Bacchetta, no, ma l'ha detto con tono un po' di, come dire, di disprezzo.
No, però l'elenco è Chi?
Chi?
Novella 2000
e Dive Donna?
Dive Donna?
No, ma è bello che ci fa complimenti, come dire, voglio dire, ci abbiamo, tu fai la consigliera regionale, io sono Barbara Fagioli, meraviglioso.
E vabbè.
La bacchettata, la Minetti bacchettata dalla signora Fagioli, questo è il punto.
Roberto Rosso, PDL, buonasera.
Buonasera Roy.
Come sta? Che
voce
ha questa
terribile,
questa
mortuaria.
Come no, sono in macchina per questo.
No, a costi, per carità di Dio.
Scusi, in questa...
No, non posso, sono in taxi.
In questa situazione, signor Rosso, Roberto sì. Rosso, PDL, è stato tanti anni in Parlamento, 4 legislature,
un certo
punto è passato...
5 legislature.
Questa è la quinta, no? Sì. È stato per un breve periodo Confini, poi è tornato con Berlusconi. Senta, come le viene in mente, lei è uno di quelli che ha fatto ricorso contro questa storia del vitalizio, l'abbiamo ascoltata più volte, perché adesso vuole insistere su questo vitalizio e fare ancora ricorso dopo la decisione di oggi?
No, non so, perché c'era questo presidente e noi abbiamo la sfortuna, i ragazzi avrebbero la sfiga, di avere l'impossibilità di rivolgersi a un giudice,
perché
per differenza
lei...
di tutti i cittadini italiani, noi non possiamo rivolgersi a un giudice per vedere se abbiamo o non abbiamo un diritto, dobbiamo rivolgerci a un organo di giurisdizione interna
purtroppo...
che è presieduto da un minchione puro che si chiama Consolo,
da un...
da un minchione che il giorno stesso che veniva insediato andava a dire che già lui era contrario a darci ragione, e quindi ancora prima di vedere se avevamo ragione o torto, diceva già che avevamo torto.
Un giudice minchione,
quindi, avete un giudice minchione,
un
pochettino,
allora console è un minchione perché sostanzialmente ha bocciato
non per quello.
Perché l'aveva detto prima,
Ancora prima di guardare come erano le ragioni e quali erano i torti, aveva già detto che lui dava ragione al suo presidente di Camera e capo del suo partito Grafini.
Allora, scusi un attimo Rosso, ricordiamo che lei ha fatto ricorso insieme ad altri perché non vuole che la pensione le venga data più tardi.
Se mi lascia raccontare glielo dico in due parole.
Ma l'abbiamo già detto più volte.
C'era una precedente norma alla Camera dei Deputati che diceva che dopo 5 legislature si poteva ottenere
a 50 anni
il vitalizio,
a 50 anni.
E invece adesso questo non è più possibile.
È possibile a 60 anni, a 65, esatto, come tutti gli altri.
Io spero sinceramente di poter continuare a almeno candidarmi, perché qual è il problema?
Che c'entra la candidatura? Scusi.
Le spiego. Se ci fosse ancora una legge, io votai in questo senso, tra l'altro, che consente alle persone di candidarsi e di essere eletti o respinti dall'elettorato, nulla questo, perché sarebbe il mio elettorato.
Che la manda a casa.
Se io posso stare.
No, però scusi, cosa c'entra con il vitalizio questo qua?
Le spiego subito. Se me lo lascio spiegare.
No, un attimo solo, che ho il traffico, ho il traffico, torno subito. 800 24 00 24. Allora, la questione è questa: perché uno non può andare in pensione come tutti gli altri cittadini a 60-65 anni? Perché lei fa ricorso per avere la pensione a 50 anni con il metodo simile agli altri cittadini, mentre prima era un metodo privilegiato? Il punto è questo, non divaghiamo. Eccoci qui la zanzara di oggi, che apre subito col botto. 18:47, 800 24 00 24, in diretta qui da Milano, dagli studi di Milano, con il sottoscritto, con David Parenzo, eccezionalmente in terra meneghina.
Ma ovviamente siamo sempre insieme, Cruciani, non si lamenti.
Allora, siamo con Roberto Rosso, deputato del PDL, il quale tenta di spiegarci perché vuole continuare in questo ricorso.
Perché vuole avere i soldi a 50 anni, il vitalizio.
Sfortunatamente non posso andare da un giudice, altrimenti avrei fatto ricorso pure dal giudice. Rosso, scusi un attimo, perché vuole...
ricorso come tutti i cittadini italiani.
Sì, vabbè, d'accordo.
Se lei mi lascia spiegare ed è così gentile da non fare il demagogo, glielo spiego.
Se lei vuole invece
aver comunque ragione, inutile mettere
io c'entra.
Sono gentile, le rispondo.
Certo, no, guardi, mi spieghi perché vuole andare in pensione?
Non si arrabbia.
Le spiego.
Guardi, io sono sempre stato disponibile.
Certo.
Al confronto, ho sempre risposto.
Perché vuole andare a 50 anni in pensione?
Allora, le spiego. Così successo per tanti lavoratori, così anche per i parlamentari, c'era in passato un regime diverso a quello che porta a 60-65 anni. Questo regime, quando io divenni parlamentare a 33 anni, valeva anche per i parlamentari.
Andare
in pensione prima.
Le cose possono cambiare.
Fu l'unico parlamentare che decise di togliersi dall'albo degli avvocati
e lo sappiamo.
Di rinunciare a un secondo reddito. A un secondo reddito, e mi tolsi dall'albo degli avvocati anche per rinunciare a una seconda pensione. Cioè ritengo fosse sbagliato avere, come avevano spesso miei colleghi, una seconda pensione, un secondo
Ma questo
reddito.
Va benissimo, cosa perché lei...
Scusi, cosa è successo? Che a distanza di 20 anni trovare improvvisamente cambiate le questioni quando già era maturato il diritto.
Ma capito, quello succede per un sacco di gente.
Siccome era già maturato il diritto, se io... fosse andato in pensione, io potevo andare alla fine dello scorso anno, al 31 dicembre dello scorso anno, in pensione e maturavo il diritto alla pensione. Mi sembrava molto sbagliato, come mi consigliavano gli uffici della Camera, le pensi che io ho ricevuto.
È tutto chiaro, però non so perché
uffici,
ci sta.
Senta soltanto, gli ho uffici della Camera.
No, lei dice se fosse andato in pensione l'anno
scorso. Chiedevano di andare in pensione e di riscuotere il diritto alla pensione. Mi sembrava una porcata.
Quindi si è ricandidato.
Per smettere di adempiere al proprio dovere di parlamentare.
Vabbè.
Per rispondere.
Vabbè, perché lei vuole andare a 50 anni mentre gli altri cittadini vanno a 60-65? Come no?
Continuare a fare il parlamentare.
Vabbè, ma quello
e
lo decideranno.
Di essere ricandidato, di essere ricandidato.
Quindi ho capito. Cioè,
ho capito,
Rosso, posso riassumere così: o mi danno la pensione. Ho capito.
Siccome il diritto è già maturato. Per tutti i cittadini italiani a cui un diritto è già maturato, si chiama diritto acquisito, la giurisprudenza costante della Cassazione, della Corte d'Appello, ha sempre dichiarato che quando un diritto è maturato non può più essere controverso.
Dunque lei considera
esiste
che lei...
Esiste un solo caso fino ad oggi in cui questo diritto è stato contestato, che è dal signor Consolo all'interno della Camera dei Deputati.
Cioè il Consolo ha fatto una cosa contro il diritto, sostanzialmente.
Sì. esatto.
Benissimo, e per questo allora lei è un minchione.
Se lei prende, se
quindi
ne
lei scusi, dice o mi danno il mio vitalizio oppure rimango in Parlamento fino a 60 anni, posso dirla
vero,
così?
Ma non è vero, ma non è vero, perché dovranno essere i cittadini italiani a votare.
Beh, appunto, però lei auspica
una legge elettorale con le preferenze. Oggi, ad esempio, ho mandato tutti i miei colleghi una lettera in cui chiedo.
Va bene, Rosso, però non divaghiamo. Non divaghiamo.
Però senta anche cosa da dire.
Ho capito, un attimo solo.
Semplicemente
no,
di dire le sue cretinate.
No, le cretinate le dice lei. Le cretinate, Rosso. Le cretinate le dice lei perché.
E le dice anche lei.
Anch'io le posso dire, certo.
La possibilità di dirle anche dal punto di vista di un conduttore.
No, scusi un attimo, Rosso, abbia pazienza. Innanzitutto, non comincia a parlare a dire cretinate o non cretinate. Qui stiamo parlando di una cosa molto semplice. Lei pensa che sia un diritto acquisito. Punto.
No,
cioè,
è un diritto acquisito.
Ho capito, se l'hanno modificato, evidentemente.
Tant'è che se io fossi andato in pensione il 31 dicembre...
Ma hanno cambiato la norma!
Ma Rosso,
tu dici io voglio andare in pensione a 5...
Però non diciamo... io non dico cretinate, però non diciamole le cretinate. Se io fossi andato in pensione il 31 dicembre come la Camera mi aveva sollecitato a fare, io avevo maturato la pensione.
E vabbè, ha fatto una scelta diversa, che dobbiamo fare?
Esatto! E siccome però... tutta la giurisprudenza dice che quando un diritto è maturato non può più venir meno, se io fossi andato a un qualsiasi giudice in Italia questa cosa...
Ma perché lei voleva andare a 50 anni? Perché non si arrende al fatto che uno può andare a 60-65?
Ma perché non voglio andare a 50 anni? Io voglio essere ricandidato, voglio essere...
Ma quello è un altro discorso, la ricandidatura.
Quello del 50 anni è una cosa che era già maturata.
E questo lo sappiamo, è stata cambiata.
Non può essere più oppugnata.
Ma perché non può essere cambiata?
Se lei vede un giudice, tutti i cittadini italiani che hanno maturato il diritto alla pensione, ad esempio gli esodati, i 350.000 di cui parla Camusso, nel momento in cui avessero già maturato...
Cioè lei si sente un esodato.
Già maturato il diritto alla pensione prima, non potevano più essere contestati.
Lei si sente una specie di esodato.
Tutti maturato la pensione prima, non potevano più essere contestati.
Rosso, lei si sente un po' un esodato.
Io non mi sento niente, mi sento soltanto tanto uno che ha maturato un diritto e come tale non può essere contestato.
Ma non è che ha problemi.
Farà ricorso ancora o no? Farà ricorso ancora o no?
Sì, sicuro.
Ma sinceramente non lo so. So che
ci sta pensando.
Sicuramente se ci sarà, spero di no, a presiedere la commissione di giurisdizione interna una persona come consolo. È inutile fare ricorso perché è come andare da uno che
ci vorrebbe un giudice.
Partito. No,
dove lo vede bene consolo?
Se non
dove
c'è il giudice è inutile fare ricorso. Se ci sarà una persona che si comporta come giudice, si potrà fare ricorso.
Scusi, però lei mi ha detto si sente un po' come quelli che hanno maturato un diritto e gli hanno poi tagliato come gli esodati praticamente. Cioè...
Ma scusi.
Esodato di lusso.
In Italia è una giurisprudenza, io sono avvocato tra le altre cose.
Sì, lo so, Rosso, però non c'era, non ci scaldiamo troppo.
È incontestabile quello che le dico.
Beh, scusi,
se vuole dire il contrario.
No, io non voglio dire il contrario. Io penso che se si fa una norma che riporta la situazione dei deputati più o meno come quella di tutti...
Ma non può riportarla per quelli cui il diritto è già maturato.
Scusi,
non 630 deputati, ma riguarda soltanto 12 o 13 deputati.
Ma se le regole prevedono che non sia il giudice ordinario, ma sia questa commissione a decidere.
Esatto.
Di che cosa sta parlando? E allora perché si arrabbia? E accetti il giudizio, si rassegni, vada in pensione a 60 anni e non rompa i coglioni.
Soltanto che se fossi andato davanti a un giudice ordinario avrei ricevuto giustizia ordinaria come qualsiasi cittadino italiano, esattamente nel termine che ho detto prima.
Si rassegni, dai, dica mi rassegno. Vado a 60 anni.
Ma sì, non c'è nessun problema.
Si rassegna.
Ma lei si vuole ricandidare? Rosso,
si vuole ricandidare o no
lei?
Certo.
Ha fatto 5 legislature. 5 legislature ha fatto, 5 legislature, basta a un certo punto, no?
Kennedy ne ha fatte 14.
Lei come Kennedy?
Quella è stupenda. Kennedy 14, scusi, veramente ne ha fatte 14 Kennedy? Siamo qui 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire Roberto da Milano, primo ascoltatore della serata, è sempre con noi Roberto Rosso in collegamento dalla sua vettura, deputato del PDL, uno di quelli che ha fatto ricorso contro il vitalizio, abbiamo litigato, discusso eccetera eccetera. Che c'è, Parenzo?
No, dico che lotta come un leone nel difendere le sue idee.
quello che pensa essere un diritto. Esatto. Lotta come un leone,
giustamente, perché
dice che abbiamo detto delle cretinate, però anzi che ho detto delle cretinate, ma insomma abbiamo combattuto bene. Roberto?
Pronto?
Dica.
Pronto, buonasera. Sì. Io sono Roberto, non sono Roberto Rosso.
Lo so,
sono
lo so.
Roberto di Milano.
Sì,
ecco.
Ci sono tanti Roberti in Italia.
Perché nella vostra simpatica e divertente trasmissione ero un po', per la verità, irritato ieri sera, perché almeno nelle prime battute il fenomeno del risultato elettorale di Grillo aveva trovato quella deviazione polemica verso Napolitano, che guai chi ce lo tocca Napolitano, perché insomma rappresenta il paese, mentre una riflessione da fare è che noi periodicamente in questo paese,
guai chi ce lo tocca,
con una deformazione antropologica, scusi, ci ritroviamo Guglielmo Giannini, Achille Lauro,
ma non si può criticare Napolitano.
Berlusconi. Prego?
Cioè non si può criticare Napolitano.
No, scusi, non ho capito bene quello che sta dicendo,
no,
caro Roberto.
No, ma non dico criticare, dico la vicenda, cioè si è concentrata in un indirizzo polemico verso Napolitano, quello che è un fenomeno che indiscutibilmente, questo del grillismo,
vabbè,
anche se io non trovo giustificato quando si dice.
Roberto, non ho capito nulla, non ho capito niente. Che cosa vuole dire? Con chi se la vuole prendere? Non ho capito, mi spieghi, non mi faccia arrabbiare.
Sono lievemente presa con voi perché avete assecondato il senso critico aggressivo di Grilli.
Ma io non ho assecondato nessuno, io ho detto semplicemente che Napolitano ha commesso un errore, secondo me, grave, a entrare nella discussione se il risultato del Movimento 5 Stelle è stato un boom o no. Napolitano non deve entrare in queste cose, ha fatto il comico in questo caso. Io di boom ne vedo solo uno, quello degli anni 60, il boom economico. Vabbè, ma se Presidente della Repubblica non è che fa il comico, se ce n'è già uno come Grillo che lo fa molto bene, per cui non c'è bisogno di avere un altro comico al Quirinale, al Quirinale. Eh beh, abbiamo introdotto, introduciamo in questo modo, abbiamo uno scoop.
Cosa faccio, Cruciale? Io quando sento questa canzone mi devo mettere in piedi.
Lo so.
È il nostro inno.
Hai ragione, Parenzo.
Mica è la Padania.
Però non c'era altro modo per introdurre la grande novità della Zanzara di questa sera.
Cioè?
Beh, abbiamo in collegamento dal Quirinale.
No.
Sì.
Lui. Giorgione.
Giorgio Napolitano, il quale vuole dire una cosa all'Italia intera sulla vicenda Grillo, per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su Grillo.
Napolitano.
Presidente, con deferenza. Buonasera.
La salutiamo.
Pronto.
Buonasera Presidente.
Innanzitutto il mio saluto,
sì,
a voi operatori dell'informazione,
sì, giornalisti, sì.
Caro Cruciani, in una giornata,
sì,
segnata,
sì,
da momenti istituzionali,
sì, certo,
che molto hanno voluto significare,
sì,
per la vita sociale,
sì,
e per il percorso attento e per il percorso,
sì,
segnato,
sì,
dalla vita,
sì,
del paese tutto.
Sì. Presidente, però Grillo volevamo sapere.
Grillo.
Sì, Grillo.
Vi riferite all'insetto?
No, Grillo, al Movimento 5 Stelle, non faccia altre battute, Presidente, che già una battuta con la battuta di ieri
si è messo, sul boom, lei,
si è messo un po' nei guai, adesso dice Grillo chi? Un insetto, scusi.
Sia chiaro che nella giornata di ieri,
sì,
antecedente la giornata odierna,
sì, non c'è dubbio,
ovvio, certo,
le mie parole sono state di attenzione istituzionale,
sì,
verso chi con la propria fantasia,
sì,
con la propria vitalità,
sì,
con il proprio alle volte coraggio,
sì,
riesce a dare quella nota spiritosa, sì, ancorché ironica, alla vita sociale del paese.
Benissimo, dunque lei ha avuto attenzione nei confronti di Grillo, però ha detto che il boom, scusi Presidente se mi permetto una domanda, so che le domande del Presidente della Repubblica, per carità, però insomma lei ha detto anche che il boom non c'è stato e lei conosce solamente il boom economico, scusi se mi permetto di tornare...
Cioè non lo prende in considerazione questo movimento, Presidente Napolitano?
L'unico movimento di Grillo che posso tenere in considerazione,
sì,
è il relativo canto o il frinir di cicala.
Ho capito, ho capito. Bene, grazie Presidente.
Ma come istituzionale. Come...
Grazie Presidente.
Grillo, sì, e Grillo.
Sì.
Io lo ricordo molto bene.
Sì.
Alla televisione italiana.
Sì.
Fece quella divertente parodia In tela do io l'America.
Sì, ecco, certo, esatto, lei lo ricorda, bravo, soprattutto Grillo, così. Esatto, certo.
Il mio suggerimento dunque,
sì,
va nella direzione che lui ritorni a questi successi,
certo,
e costruiamo anche insieme un momento benissimo. Te lo do io il Quirinale, te lo do io il governo.
Benissimo, vabbè, perfetto. Grazie Presidente, grazie Presidente.
A voi,
grazie.
Nuovamente.
Grazie. Buona. Dal Quirinale in diretta Giorgio Napolitano.
Beh, ma
e vabbè, insomma, le grandi esclusive della Zanzara, avete sentito, Grillo, chi? Un insetto. Poi alla fine, insomma, dopo questa battuta c'è anche stata una considerazione. Torni, no? Torni al Grillo.
Torni
che
a fare, sì.
Torni a fare il comico.
Fare,
costruiamo insieme magari una trasmissione nuova, te lo do io il Quirinale.
Ma è tutto così con grande ribadimento.
Vabbè, ma parla un po' così. Sì. Rosso, lei che ne pensa, essendo, insomma, non dico di quelle parti, però, insomma, Grillo in Piemonte ha un suo radicamento, no? Che ne pensa di Grillo? Mi dia un giudizio sferzante.
No, aveva un grande radicamento, ma un grande successo elettorale.
Appunto, no, succede in quel senso, volevo dire. Mi dia un suo giudizio.
Diventare il terzo e quarto partito, quindi sì, è una cosa impressionante quello che è riuscito a fare.
Ma lei voterebbe Grillo?
Credo anche, no, sinceramente no, anche se fossi un semplice cittadino, perché io ho provato a guardare sul web.
Sì, che ha visto sul web?
Sul sito di Grillo,
sì,
perché diceva di avere grandi proposte.
Sì.
In realtà ho constatato anche, sì, cose simpatiche, umoristiche contro i politici, ma tutte queste proposte non le ho viste, qualcosa di ecologico, qualcosa
così.
Ma
generico.
Lei sa che in Lombardia, però, qui c'è un coordinatore regionale, cioè
l'ho
il senatore
l'ho sentito prima,
Mantovani,
ma no,
che
mi sembra un po'
una puttanata.
Qualcosa. Ma sì, diciamo che è una puttana.
Diciamo che
Mantovani, senatore Mantovani del PDL, coordinatore regionale Lombardia,
no,
ha detto una puttana.
Grillo è quello che è il pushadismo generale contro i partiti. Poi magari un giorno potrà anche diventare una base solida. Sicuramente è una cosa, sono cittadini che votano se stessi. In questo caso c'è
democratica. Che votano se stessi.
Cioè, c'è una base democratica,
sì,
ramificata di cittadini che si autovotano.
Sì.
Però, sinceramente, da lì a pensare che ci possa essere un accordo tra noi e loro, mi sembra che sia la fine del mondo.
Non c'è dubbio. Rosso, io sono sicuro anche che le sue parole
saremo sputtanati, ma fino a sto punto mi sembra troppo.
Ecco, appunto.
Ma è un coordinatore regionale che l'ha detto.
Vabbè,
però
lasciamo
mica
perdere Mantovani. Scusi Rosso, però io sono dell'idea che anche le sue parole, quelle sui vitalizi, in qualche modo creano un po' di elettorato per Grillo,
sì,
diciamo la verità.
Ha ragione. Io lo voglio dire, però il problema qual è? Io spero sinceramente di poter continuare a essere candidato.
Ma perché dopo 5 legislature? Mi spiega perché si vuole candidare ancora?
Basta.
Ma poi Kennedy ha detto... Kennedy...
La mia vita, le devo dire la verità, io ho cominciato da ragazzino.
Ma senza il Parlamento lei che sarebbe? Che sarebbe senza il Parlamento?
Io sarò un avvocato.
Ho capito, ma senza il Parlamento cosa sarebbe lei? Come si sentirebbe? Un po' perso?
No, ma di là del Parlamento, senza la politica mi sentirei un po' perso. È bello rappresentare le esigenze. Io ad esempio mi sono sempre occupato di cose molto concrete, ho sempre ricevuto moltissimi voti anche di preferenza personale perché mi sono occupato di cose molto pratiche, ad esempio i risarcimenti per gli alluvionati.
Sì, ma per lei è importante, però, no, io la conosco da tanti anni, per lei è importante andare a Roma a fare il parlamentare, cioè è bello.
No,
è proprio
per me è importante rappresentare esigenze pratiche, cercare di dare soddisfazione a esigenze concrete, credo che questo sia il bello.
Ma scusi,
politica,
ma ha chiamato minchione il signor Consolo perché ha detto no al vitalizio?
Ma scusi, ma no perché ha detto no al vitalizio, ma siamo sinceri, ma uno poveraccio che ancora prima di aver visto le ragioni, cioè uno che si erge a giudice,
è un poveraccio,
sì,
e che ancora prima di aver visto le ragioni su cui dovrebbero,
ma è manovrato
essere,
da Fini, è manovrato da Fini,
ma no, è uno che vuole essere più raggicode di Fini di quanto Fini stesso si aspetti.
Quindi, addirittura,
siccome Fini vuol fare in questa legislatura quello, sì, che taglia i privilegi, e questo poveraccio qui si è trovato a fare il giudice, ma
non conta nulla,
ma tanto non conta niente, lì è messo,
no,
lì,
non è, che non conta, è uno che fa delle parti in commedia senza averne la statura,
addirittura ce l'ha poco morte,
ma Kennedy
posto
ha fatto 14 legislature, come dice lei,
questo non ricordo, più di 10 comunque,
più di 10 legislature,
ma 10 anni in America c'è una divisione molto netta adesso, se vogliamo parlare,
ma quanto dura una legislatura in America, scusi,
no c'è una divisione molto netta
tra chi,
tra il mandato rappresentativo all'interno del Parlamento,
troppo seria,
e quello negli esecutivi. Sì. Cioè, cosa voglio dire?
Sì, ma troppo seria sta cosa, Rosso.
No, aspetta.
È troppo seria.
Tu puoi fare il Presidente della Repubblica e il Governatore per due mandati, perché è un potere esecutivo.
E invece?
Invece il rappresentante nelle istituzioni
può essere per l'eternità.
Può essere per l'eternità. Esatto.
Lei piace questo sistema? Questo mi pare chiaro.
È una cosa molto. Io credo che parlamentare nelle assemblee regionali,
sì,
debbano essere gli elettori a togliertela. Il problema schifoso in Italia è che abbiamo una legge, la cosiddetta legge Porcata,
ma l'ha provata anche lei,
no, mi perdoni, io fui uno di quelli, lei lo può andare a vedere, l'ho detto in tutte le assemblee,
che non ha votato la Porcata.
Lei pensi che io ero sottosegretario,
sì,
e rischiai di non essere candidato per questa ragione, che non solo non la votai ma raccolsi le firme,
sì,
per introdurre le preferenze contro il volere del
viva il vitalizio, comunque dica con noi, viva il vitalizio,
viva il vitalizio,
viva il vitalizio,
no, scusi,
viva il vitalizio, a cui ho diritto,
che se uno, scusi, io dico una cosa,
sì,
mi sembra ragionevole che se uno non fa altro,
sì,
che il mestiere di parlamentare,
però come gli altri deve essere, abbiamo la borsa, a tra poco,
esatto.
siamo qui la Zanzara, 800 24 00 24, ascoltatori subito. Vincenzo provincia di Perugia, buonasera. Vada.
Dunque, io vi volevo invitare, l'ho segnalato anche su Facebook oggi,
sì, su Facebook
la qualità dei vostri ospiti,
sì,
no?
Sì, sì,
perché ho sentito quel tal Rosso, l'onorevole Rosso, che mi faceva proprio ridere, ma
sì,
non è solo questo. Però mi ricredo, perché avete invitato il numero uno, per cui
è Presidente della Repubblica.
Ci siamo riscattati.
Era falso, sfacciatamente falso, però.
Beh, Vincenzo, adesso voglio dire.
Se c'era bisogno,
non c'era bisogno della sua spiegazione.
Va bene, d'accordo.
Delle sue precisazioni.
Questa, io vi volevo dire questo.
Sì. Non ho capito cosa.
Lei
però...
è bravo.
Sì.
La trasmissione va bene e gli ospiti sono dei qua quasi tutti.
Sì.
Purtroppo
se vuole se ne...
sono costretto a non sentirvi più.
Sì, infatti si è visto, ha telefonato. Sì.
Capito?
Sì, si è visto, ha telefonato. Quindi.
Questo accento umbro mi piace moltissimo, comunque, Vincenzo. Io sono.
Come, scusi?
Sono metà umbro anch'io, per cui questo suo accento umbro mi piace molto.
Sì?
Eh sì. Per cui,
io vi ascolto in macchina quando posso.
Beh, sì. continui a fare così. Continui a farlo.
Va bene,
perché...
ma è d'accordo con me o no? Che la qualità dei vostri ospiti è bassa.
Ma alcuni sono di qualità. La sala qualità.
Tutti bassi. Allora è meglio che voi parlate con la gente come me.
E infatti stiamo parlando con lei, Vincenzo. Però quando lei parla di facce, fa Facebook, non so che cosa, pure lei non mi pare molto.
Facebook, sì, ho detto che.
Sì.
Voi segnalate, invitate per esempio Ferrara come primo.
Ferrara,
magari
sì,
lei.
Va bene.
Altre preferenze, così scriviamo.
Ho detto che vi riempie la trasmissione, anche grosso, no? Per
sì,
le preferenze,
sì,
che vuole gente di qualità, e secondo me,
sì,
Santoro, che non mi piace.
Sì.
Però le sue trasmissioni ci sta gente che sa quello che dice.
Benissimo. Quasi tutti. Bene, Vincenzo, grazie. L'abbraccio fortissimo.
Suggerimenti.
Graziano ci chiama invece da Palermo. Buonasera, signor Graziano.
Graziano Mesina Denaro?
No, non mi pare proprio. Insomma.
No.
Per carità.
Che sarebbe interessante. Prego.
No. Volevo fare una breve riflessione sul voto della mia città.
Sì.
Dove, non so se lo sapete, abbiamo avuto la possibilità di votare col voto disgiunto.
Sì, come no? Certo che lo sappiamo.
Se fate caso, infatti, le percentuali che hanno preso i candidati
sono molto diverse rispetto a quelle delle singole liste, o comunque delle liste che li appoggiavano.
Infatti.
Sì. Per esempio, Orlando ha preso molto di più delle liste che lo appoggiavano, invece, per esempio, il candidato del centrodestra, comunque del PDL, dell'UDC, sì, che si chiama Costa, ha preso molto meno.
Infatti,
allora?
anche altri candidati, diciamo che siamo molti giovani, sono da votare proprio per dovere, perché veramente.
Ma adesso non attribuisca questo suo sentimento a tutti gli abitanti di Palermo, cioè, lei è andato a votare per dovere, benissimo.
Io sono andato a votare per dovere, ma che molte persone miei conoscenti, altre, nel senso,
sì,
che non
per chi ha votato lei, signor Graziano, se posso saperlo, per chi ha votato?
Io ho votato Ferrandelli.
Ferrandelli, bene.
Ma per una questione, perché Orlando secondo me voleva provare a fare il sindaco, diciamo, dietro le spoglie della Borsellina, quindi questa cosa che l'ha fatto così alla fine non riuscendo.
Vabbè, non le è piaciuta questa mossa finale di Orlando. Vabbè, al di là di questo, cosa ci voleva dire?
Al di là di questo volevo farvi riflettere sul fatto che nel mio conoscenza ho visto che sono proprio dei metodi di voto completamente diversi tra il sindaco e il consigliere, e poi i risultati ne sono una conseguenza.
Vabbè, lei critica il fatto che fosse possibile scegliere da una parte con il voto di
i risultati che sono stati, perché alla fine questo sindaco dovrà governare senza tra l'altro avere un'idea politica molto chiara, perché purtroppo non è che ci siano contesti politici.
Che vuol dire in senso di idea politica molto chiara? Grazie, non si capisce niente.
Nel senso che in un contesto politico come quello attuale, dove mancano i riferimenti generali, proprio mancano i riferimenti a Roma.
Ma che vuol dire riferimenti a Roma?
Deve governare Palermo!
Deve governare con un buco di 10 milioni di euro.
Vabbè, grazie, no, adesso poi vedremo quello che farà il signor Orlando, che si sente già sindaco. Ho letto oggi sui giornali, ringrazio Graziano, che vuole già invitare il Dalai Lama, Hillary Clinton. Sì, ho letto sui giornali, ho già diramato le convocazioni. Sì. Grazie, Graziano. Raffaele ci chiama da Padova.
Però
devo far sentire ancora un'intercettazione. Mi piange il cuore.
Però tutte le volte fare questa finta
cuore
di dire no,
Minetti, che ha incontrato ad una cena. Si sta parlando dell'agosto del 2010, Faletti, scrittore Faletti, Giorgio Faletti. Giorgio Faletti, certo. Sentiamo come lo definisce.
Fai Giorgio Faletti, lo scrittore?
Giorgio, sì.
Testa di cazzo comunista, guarda.
Oh cazzo, è vero, a caso vostro?
Sì, era qua perché Simone lo conosce, un suo amico, allora è venuto a cena, no? A un certo punto mi fa, ma tu mi fa cosa fai nella vita? Gli detto, io faccio il consigliere regionale, no? Di qua e di là. Insomma, per che partito? Ho detto, PDL, no? Minchia, ha iniziato. Ma perché? Io, il sistema italiano è un regime, perché di qua, di là, quelle puttane che fanno le campagne elettorali a furia di pompini per finire in Parlamento.
Questa la Minetti delle intercettazioni pubblicate su Repubblica, che parla col padre di Faletti, incontrato ad una cena, non so dove. Devo dire la verità che al di là delle espressioni utilizzate, quelle in una conversazione privata ci stanno, naturalmente c'è questa definizione di Faletti abbastanza curiosa. Cioè, risulta da questa telefonata che sostanzialmente poi Faletti non conosceva la Minetti, no? Perché altrimenti non si sarebbe rivolto in questo modo, in maniera meno credo.
Lo scrittore sta all'isola d'Elba, che gli frega.
Raffaele, allora.
Pronto? Buonasera.
Pronto, buonasera, dica.
La chiamo da Loreggia, no, da Padova, provincia di Padova.
Ah, provincia di Padova,
Loreggia, vero. Sì. Non bisogna mai vergognarsi del proprio paese.
E chi si vuole? Mica la volevo far vergognare.
Volevo dire una cosa, in riferimento al terz'ultimo ospite che ha chiamato dopo Napolitano.
Sì.
Per quanto riguarda, comunque io non sono un grillino, comunque sono un realista, non un opportunista.
Sì.
Per quanto riguarda il successo che ha avuto 5 Stelle, dico a tutti i politici che vengono là, mi assumo la responsabilità, che per fortuna che il Grillo e il Movimento 5 Stelle non ha un programma politico consumo, perché i nostri signori politici, quei loro programmi, ha visto dove ci hanno portato?
No, ma
hanno portato anche lei, non solo me, che ho 50 anni, hanno portato anche lei.
Ma lei ha ragione, Raffaele, perché oggi moltissimi giornali analizzano il programma economico di Grillo e dicono, beh, qui c'è una contradizione, vuole fare questo, però dice quest'altro, alcune cose sono un attimo solo. Alcune cose
ti dicono, dici, ma che faccia il comico, cosa come, perché rode che la gente si sia stancata di questi, come ha detto prima un ospite che ha avuto una telefonata, di questi qua di politici che abbiamo, non che ho io, che a lei, che abbiamo.
Sì, ma ho capito, Raffaele.
Abbiamo visto dove hanno portato l'Italia.
Va bene,
hanno
questo...
portato l'Italia, no?
Ho capito, Raffaele, un attimo solo. Le dico che da questo punto di vista lei ha ragione, perché sì, è vero, bisogna analizzare il programma di Grillo, ci sono un sacco di contraddizioni, ha detto questo, poi quest'altro, programmi realizzabili o irrealizzabili, però non è che i programmi degli altri siano invece dei programmi favolosi o che siano stati realizzati subito, spesso erano delle parole generiche, molto generiche. Ma abbiamo con noi Paolo Guzzanti, buonasera.
Meno male.
Buonasera.
Meno male.
Grazie,
meno male,
di questo entusiasmo.
Come andiamo?
Abbiamo bisogno di lei.
Come andiamo, Guzzanti?
E come andiamo dal punto di vista generale? Lo sappiamo come andiamo. Io sono molto pessimista, anche perché dalle informazioni che oggi ho tratto chiacchierando con un vecchio amico che è Carlo De Benedetti, editore del...
Oggi lei ha parlato con De Benedetti?
È tornato, sì, lui ha scritto un libro.
No, siamo amici da sempre, sì. E ogni tanto abbiamo fatto un libro insieme.
Certo,
un
anno, certo.
E che dice De Benedetti?
Abbiamo
questo
mantenuto un rapporto
oggi
di grande cordialità e, sì, posso dire, anche di affetto.
Che dice l'ingegnere?
Lui mi diceva che il peggio della crisi economica deve, sì, ancora arrivare.
Ma la compra la 7 o no, l'ingegnere?
Eh?
La compra la 7 o no? Che gli ha detto Paolo?
Di questo non abbiamo parlato, però ho letto nell'anticipazione che oggi c'era di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.
Sì.
Cioè, domani sera andrà in onda
un'intervista, sì,
una lunga intervista, sì, televisiva.
Sì.
E sulla 7 lui dice: beh, dipende da Barnabè, se è per poter comprare prima ci vuole qualcuno che vuole vendere.
Ma ci dica qualcosa di
qualche notizia inedita, insomma,
qualcosa che le ha detto l'ingegnere in questa conversazione.
No. Quello che lui, tra altre cose, quello che lui ha detto in questa intervista, salvo alcuni rinfrescamenti, l'aveva già detto a me nel mio libro, quindi non c'è nulla. Salvo la notizia, che non è una buona notizia,
sì,
una cattiva notizia, quindi dispiace quando uno deve dare delle notizie
che...
fresche ma brutte. E se lui, che è un uomo della finanza e dell'industria,
dice che andrà peggio,
dice che siamo ancora all'inizio, sì, di una crisi gravissima dal punto di vista proprio economico,
c'è da preoccuparsi,
c'è da fare le corna.
Sì, facciamo,
cioè, da toccarsi,
corna,
da toccarsi,
non, purtroppo non sono molto efficace. Poi io notavo oggi, proprio mentre riflettevo su questo fatto, i suicidi,
sì,
italiani.
Ma ha sentito Monti che dice che è colpa dei governi precedenti?
Sì, poi l'ha smentito goffamente. Devo dire,
goffamente,
sono state molte goffaggini, anche questa storia del Presidente della Repubblica che ha attaccato Grillo. È
una cosa ridicola quella, come si fa?
È impropria, insomma, sei il Presidente della Repubblica, stai al tuo posto.
Esatto.
Che è un posto molto delimitato, nel quale tu sei Presidente di tutti, sei Presidente di tutti quelli che hanno votato.
Forse nemmeno Cossiga l'avrebbe fatto, nemmeno
No, Cossiga non l'avrebbe mai fatto, avrebbe analizzato, potrebbe aver avuto delle
battute
sarcastiche. Ma dire questa storia che il boom non vede il boom c'è stato negli anni 60... Cioè, e quello poi gli ha risposto a brutto muso, e devo dire non del tutto a torto.
Ma è diventato un po' grillino lei, Guzzanti, mi è diventato un po' grillino.
Le piace un po' grillino?
Le piace un po' quest'animo rivoluzionario?
A me?
Sì.
Ma io non è che sono, io ho sempre grande rispetto per la realtà, i fatti, e coloro i quali,
sì,
riescono a interpretare la realtà. Magari, sentivo che parlavate dei programmi di Grillo, magari Grillo o chiunque rappresenti il nuovo fosse in grado, oltre ad avere un ottimo exploit come quello che ha avuto, di mettere le radici, e cioè di saper trovare, non dico,
sì,
le formule, per carità, ma insomma intanto dare un sogno al paese, perché secondo me, come Hollande ha fatto in Francia e prima di lui ha fatto Sarkozy, Obama negli Stati Uniti, quando qualcuno vince le elezioni, le vince sull'impeto di un sogno.
Deve dare un sogno, sogno, però Grillo...
Ti devo dare un'immagine di quello,
sì,
che sarà,
sì,
questo paese se io vinco, no? Allora, lì trovo che per ora c'è un po' di carenza da parte,
sì,
di Grillo, e poi staremo a vedere se...
Senta, ma lei lo
la
sa
gente
che
sta con lui è molto brava, devo dire.
Beh, un po' grillino però, Guzzanti. Senta, però...
Io sono
realista,
non lo voterò, però
sì, però mi dica la verità, Guzzanti,
troppo giacobino,
in questo momento Grillo, anche il PDL è invotabile, anche lei non lo voterebbe, diciamolo
neanche turandosi il naso.
Io voterei per il governo Monti, insomma, così come in Parlamento voto per Monti, con tutto, se ci fosse un partito del governo Monti lo voterei. Mi dicono che Passera vorrebbe fare questo,
però è un po' deluso anche Monti recentemente, è diventato democristiano, risponde appunto, parla dei suicidi,
chiama altri
oggi,
tecnici
oggi,
fare...
oggi dà un contentino al centrodestra dicendo che ha fatto le riforme strutturali, mentre non è vero, insomma sta cercando di barcamenarsi pure lui.
Insomma, chiunque chiunque non sia un dittatore con gli stivali e quindi deve esercitare un potere che già è extracostituzionale così e lo deve fare comunque con la maggioranza del Parlamento e deve pure mantenere aperto un dialogo e dire delle cose. Naturalmente quando poi un tecnico come Monti invece di fare parla e rischia di dire cose che non dovrebbe dire anche lui.
Ma insomma è invotabile il PDL, lei non lo voterebbe oggi il PDL, Guzzanti, diciamo la verità.
Questo PDL, anche qui siamo da capo, non è questione che è indecente, è questione che non c'è nulla, cioè sottintestito nulla.
Come c'è Alfano?
Niente.
C'è Alfano?
Ma che... questo è un partito, il PDL. Intanto lasciatemi dire una cosa, il fatto che il PDL abbia avuto questa catastrofe...
Sì, alcuni dicono di no, alcuni negano la realtà, alcuni dirigenti...
Sì, però è anche un fatto democraticamente importante, vi ricordate quanto abbiamo dovuto sentire che la democrazia era una mono...
Sì, no, questo è vero, questo è vero.
Allora, la gente che aveva votato per il PDL in massa...
Trasmigra, certo.
Beh, questo è un grande atto, una grande prova del fatto che la democrazia vive nella gente, nelle persone. Primo. Secondo, questo era un partito fondato su una sola figura, Berlusconi, che piace, non piace evidentemente.
Ma perché è andato da Putin? Perché è andato ancora una volta da Putin durante le elezioni? Ancora una volta da Putin?
È andato da Putin durante le elezioni con 500 arrestati. Dissidenti, manifestanti arrestati in piazza.
Ma che è andato a fare da Putin?
Ancora una volta da Putin.
È andato ad assistere insieme alla combriccola di Gazprom, devo dire, con Schröder in prima fila. È andato
ma ci sono altri interessi anche là di
ha
altro
visto
tipo.
Le foto che...
io non, questo non lo so se lo sapete, me lo sono chiesto.
No, ma l'ha vista Guzzanti la foto di questa questa foto meravigliosa oggi di Berlusconi a fianco a questa bellissima Sava Sandir, ragazza bionda, mentre Putin gioca a hockey Berlusconi con la bionda. Non lo dice il perfido Parenzo, ma il Corriere, il Corriere.it, questa bellissima foto di questa bionda, ad esempio.
Beh, non l'ho vista, non dubito.
Non dubito perché?
Non dubito. Comunque,
ci sono affari anche un po', come dire, no? Là tra lui e Putin un po'...
No. Questo io l'ho sempre sentito dire, ho cercato di provarlo. Mi ricordo che mi rivolsi ai miei amici georgiani con cui ho una grande amicizia dopo aver solidarizzato con la Georgia contro l'invasione russa.
E che dicono
all'epoca.
Loro?
E loro pure mi dicono che si suppone che questi rapporti ci siano, ma che nessuno è stato in grado di provarli.
Scusi un attimo, ma lei Napolitano l'ha mai imitato, il presidente Napolitano, Guzzanti? Dato che lei...
No, non sono, credo che sia difficilmente imitabile se... una grande professionista dell'imitazione come mia figlia Sabina ha fatto un Napolitano che francamente non è il suo pezzo migliore.
Qual è il pezzo migliore di Sabina?
Che possa essere ben imitato.
Qual è il pezzo migliore di Sabina?
Il pezzo migliore di Sabina, qual è?
Beh, lei ha fatto una Marcegaglia strepitosa.
Sì.
Poi anche la... come si chiama?
La De Filippi.
La De Filippi.
Ecco, sentiamo la De Filippi.
Anche con quelle... l'ultima sul Nazareno
si sono arrabbiati tutti
i cattolici
Guzzanti. Lo credo che si sono arrabbiati.
Hanno ragione.
Quando un comico fa arrabbiare vuol dire che ha raggiunto, mentre Sabina mi piace meno quando, perché non è il suo mestiere, quando si mette a fare delle concioni politiche lì secondo me può annoiare perché parla chi è già d'accordo e allora inutile.
Ma lei l'ha vista però tutta? Anche quando fa un po' di concione il papà la vede sempre dall'inizio alla fine.
L'ho tempestata di messaggi, lei e Caterina che ha fatto delle
Caterina che fa Casa Pound, facciamo quadrato, quello è meraviglioso.
Facciamo il quadrato. L'ultima puntata in cui è passato dalla destra alla sinistra è diventato un occupante del Teatro Valle.
Senta Guzzanti, però immaginiamoci un Berlusconi che parla con Putin in questi giorni, come si esprimerebbe Berlusconi che parla con Putin?
Potrebbe dire: grazie a tutti Vladimir che è una vera democrazia efficace in questo paese, mentre da noi la gente si comporta in modo politici per primi contro la democrazia stessa, che siamo noi e sono contro di noi, dunque contro la democrazia stessa non sono noi. Non so che cavolo vi fate dire.
No, ma fila, eh! Il discorso fila!
No, siccome ho letto che Berlusconi ha scritto ha detto a Mosca che si trovava nel cuore di una democrazia giovane e palpitante, cosa che lui pensa, perché anche a me me l'ha detto con una voce.
E su De Benedetti cosa direbbe su De Benedetti? Su De Benedetti come si esprimerebbe? Sì, sì. Mi faccio un Berlusconi arrabbiato con De Benedetti?
Con tutti i soldi che gli ha dovuto
oggi
dare.
Marina era arrabbiatissima, ha detto che De Benedetti.
No.
Beh, Berlusconi su De Benedetti. Berlusconi su De Benedetti.
Che direbbe?
No, ma sono tutti i soldi, voti tolti le mie aziende, anche all'Italia, e quindi sono voti, non so, sono soldi, mi confondo sempre.
Sono soldi?
È un Berlusconi mesto questo, no?
Appunto. Berlusconi molto mesto in questi giorni, abbiamo anche.
Lo è,
molto.
Ma lei
mesto.
Tornerebbe a lavorare per Repubblica, ad esempio?
Ma io credo che Repubblica non mi vorrebbe mai, perché avemmo un conflitto violentissimo, non per il fatto che io fossi con Berlusconi.
E perché cosa?
Ma per la Mitrokhin, per la commissione Mitrokhin.
Ah, solo per quello?
È stato uno scontro.
Ma l'ingegnere non gliel'ha più chiesto, non è che gli ha detto?
Sì.
Con l'ingegnere con cui vi sentite, non è che ogni tanto le chiede?
Dai Paolo, torna a scrivere per noi.
No,
Credo che a De Benedetti sarebbe piaciuto molto, perché abbiamo fatto questo libro insieme.
E chi si oppone? Chi si oppone lì?
Sono gli arnesi che si oppongono.
No, chi si oppone a che cosa?
Alla tua venuta alla Repubblica.
Ma io non c'è nessuna mia venuta a Repubblica nell'aria. Dico che l'ipotesi è, secondo me, del tutto impensabile.
Sì.
Perché mai, dopo aver scritto su Repubblica delle fandonie pazzesche su di me rispetto alla Mitrokhin, tipo che io stavo in un sottoscala a Napoli a fabbricare delle liste false di personaggi della sinistra, cose inimmaginabili che arrossisco per loro solo a ripeterle, e poi dopo è difficile.
Lei è incompatibile, certo.
Del passato,
sentiamo Sabina Guzzanti, abbiamo rimediato. Sabina Guzzanti, chi mira De Filippi sul Nazareno? Sentiamo.
Buonasera, benvenuti. Per alcuni il proprio padre è quello che ti racconta le favole la sera, quello che ti sta vicino quando ne hai bisogno, altri invece si fissano con il padre biologico e finché non lo ritrovano non si mettono l'animo in pace. È quello che è successo a Gesù, detto il Nazareno.
Ci sentiamo dopo la pubblicità con Paolo Guzzanti, deputato di Non glielo voglio dire, so che gli viene un brivido.
Popolo e territorio,
ancora,
io lo ripeto,
è ancora
io.
Popolo e territorio.
Sì.
Eccoci qui alle 20, 800 24 00 24, la Zanzara riprende in collegamento da Roma. Paolo Guzzanti, deputato di lo dico, Guzzanti, che faccio?
Popolo,
lo dico. Non possiamo farne a meno.
Vabbè, lo diremo, eccetera. Senta, ma
Popolo e territorio. Ma quando vede la scritta lei fuori dal gruppo, no? Popolo e territorio.
Non c'è la scritta, non esiste.
Ma ci sarà
scritta.
Un cartello.
No, così. Ma che per fortuna no. Scritta.
No,
come per fortuna no.
Non c'è niente. Scusi, ma Berlusconi che cosa direbbe ad Alfano? Cioè, ci faccia Berlusconi che dice ad Alfano che ha sbagliato a parlare di sconfitta, che è molto arrabbiato con Alfano, diciamo la verità, al di là dei comunicati ufficiali e delle cose che escono fuori.
Il successo è stato certamente ridotto, ma non era assolutamente.
Minetti la voleva denunciare, sentiamo questa intercettazione. Minetti denunciare Guzzanti. Non so se l'ha mai sentita questa cosa.
No.
Adesso gliela faccio sentire. Minetti su Guzzanti.
Mi dà ancora più fastidio nel momento in cui io l'ho cercato il 30 più volte per dirgli che comunque avevo ritardato la partenza per andare a salutarlo. Lui non mi ha richiamata, ha fatto la cena la sera, non mi ha chiamato, quindi non sa neanche cosa gli volevo dire. Siccome lui sa bene che quando io lo cerco non lo cerco perché ho bisogno di qualcosa, a differenza di altre persone, ma perché o semplicemente gli voglio fare un saluto, o semplicemente per dirgli qualcosa di più importante, ok?
Sì.
In quel caso era il fatto che ho trovato il libro di Paolo Guzzanti, Mignotocrazia, su cui c'è un capitolo intero su di me. E io, siccome sono talmente signora, gli volevo chiedere se a lui disturbava politicamente che io lo denunciassi. Perché io sapevo che Guzzanti forse avrebbe votato a favore della fiducia. Insomma, non volevo incrinare rapporti politici delicati.
E questa è una. Poi c'è la cosa di oggi straordinaria di Faletti. Faletti testa di cazzo. Sempre by Minetti. Sei ragazzo comunista?
Sai Giorgio Faletti, lo scrittore?
Giorgio, sì.
Testa di cazzo comunista, guarda.
Oh cazzo, è vero, a caso vostro?
Sì, sì, era qua perché Simone lo conosce, un suo amico, allora è venuto a cena, no? Mm-hmm. A un certo punto mi fa, ma tu mi fa cosa fai nella vita? Gli ho detto, ah, io faccio il consigliere regionale, no? Di qua e di là. Mm-hmm. Insomma, perché partito? Gli ho detto, il PDL, no? Minchia, ha iniziato. No, perché io, il sistema italiano, è un regime, perché di qua, di là, quelle puttane che fanno le campagne elettorali a furia di pompini per finire in Parlamento.
Vabbè, questa la Minetti, ma lei l'ha mai conosciuta?
No.
Non l'ha mai conosciuta. E la denuncia non è mai arrivata poi alla fine?
No, poi non so denuncia, cioè non ha detto lo querelo, lo denuncio.
Sì, lo denuncio.
Non sapevo, mi mancava. Io ho letto, ma non ascoltato, il testo di una sua intercettazione in cui lei raccontava, era appena uscito Mignottocrazia,
sì,
che si trovava in libreria con suo padre.
Sì, esatto, infatti sì, con suo padre
aveva trovato sto libro, l'aveva aperto, era arrossito, il padre aveva preso il libro in mano, era rimasto insomma traumatizzato.
Sì.
E lei era stata... Ma io comunque non ho mai avuto notizie... Né giudiziario.
Ma quando pensa alla Minetti, che cosa pensa lei, Guzzanti? Cioè, si vergogna un po'?
Pena,
no?
Queste, non voglio.
Si vergogna un po' di quello, del fatto che rappresenti comunque un'istituzione come la Regione Lombardia? Cioè, insomma,
no, ma, diciamo che purtroppo ormai non si tratta di un caso personale, si tratta di un sistema, quindi quello che fa pena per il paese, il sistema intero. Non riesco neanche ad accanirmi sulle singole persone perché. Poi si tratterebbe di mettere alla prova persone che sono di caratura come dire, non eccelsa.
Ho capito. Ma perché
quindi,
non si...
Insomma, non è, voglio dire, è inutile prendersela con una persona quando è un sistema che...
che è stato così a lungo, insomma.
Beh, sì. Quindi,
toni concilianti, vedi, Guzzanti ormai.
No, al contrario, quello che sto dicendo è più feroce che non ingiuriare.
No, però lei avevi fatto questo pamphlet proprio d'attacco, no? Mignottocrazia,
sì,
contro. Adesso dici vabbè, ma non sono solo loro, è un po' tutto il sistema.
No, stavo parlando di quel sistema lì di potere che non riguarda solo la persona di cui parliamo. Io poi devo dire, il libro è pure quello, l'attacco a un sistema, è un modo di quindi.
Però poi sei tornato con Berlusconi.
Ma io non sono tornato con Berlusconi.
Un po'
questo,
sì.
No, io nel momento in cui io ho votato la sfiducia del 14 dicembre.
Sì, sì.
Poi ho visto, perché ci hanno detto che c'era una nuova maggioranza, c'era questo, c'era quello, il terzo polo di cui facevo parte. Beh, il terzo polo non c'era nulla dentro.
E non c'è nemmeno
come
adesso.
Si è visto anche in queste elezioni, no? Il terzo
sì,
polo
sì.
Ha fatto prefissi telefonici quindi che di che stiamo parlando? E allora l'alternativa era buttare giù Berlusconi comunque, perché buttare giù Berlusconi era un dovere, era un programma politico. E per me buttare giù Berlusconi non era un programma politico.
Sì.
Quando poi invece è stato fatto un governo come quello attuale, che con tutti i suoi difetti, io credo che non abbia in questo momento alternative, io l'ho votato.
Senta, ma lei prende ancora uno stipendio dal giornale, sì o no? Perché sono curioso di questo.
Io lavoro per il giornale, ho un contratto.
Non scrive
ma
più.
Vediamo poco la firma.
Non c'è più.
No, scrivo raramente, c'è un mio articolo adesso che giace in attesa sulla sanità e sto aspettando che esca.
Ma come mai? Scrive, la utilizzano poco, la utilizzano poco.
La utilizzano poco, sì.
Sbagliano.
Scriverò, credo, un paio di articoli al mese. Più o meno.
A dirlo a Sallusti. Senta, ma Romano Prodi, ad esempio, come analizzerebbe questa drammatica fase economica? Il professor Prodi. Professore?
Avevo previsto tutto. Non lo so. Tutto avviene esattamente nei termini che avevamo individuato. Persino sconfortante, fortuna che mi sto preparando, scaldando la sedia come Presidente della Repubblica.
Ah, certo.
Ci pensa, Prodi
ci pensa. Ma lei una volta faceva bene anche Grillo, sbaglio?
No, ma io non ho mai fatto manco Prodi, adesso ho fatto questo sforzo titanico.
Senta, lei quando vede ABC, la sua imitazione migliore di chi è, oltre che di Berlusconi?
Pertini.
Posso pensare Eugenio Scalfari.
Beh, Scalfari è buono, Scalfari è buono, Scalfari.
Non ci facciano lenzuolare.
Spesso, ma devo dire che questa vostra zanzara è tutto un trallallà.
È uguale. Sì.
Non ci faccio una lenzuolata però adesso,
Non ci faccio una lenzuolata in privata.
Se la guardiamo da un punto di vista analitico, ci sarebbero sei o sette cose che vorrei dire.
Perché sei?
Primo. E lì parte la lenzuolata.
E lì parte il pipone.
Il lenzuolone, cioè. Invece, caro Scalfari, cosa le fa venire in mente la sigla ABC a lei?
Sì. Ma ai tempi nostri l'abbecedario era la base del sapere degli infanti, i quali stavano alla sediola con la cacca sotto il culo e imparavano l'ABC. Adesso invece abbiamo questo nuovo sistema di questi che dominano l'Italia senza essere nulla e nessuno, li chiamano ABC.
E invece Guzzanti non giudica questa BC dei morti che camminano mentre avanzano, sì, le truppe dell'antipolitica, le truppe, cioè non sono in grado nemmeno.
Ma l'antipolitica non ha nessuna truppa, non ci sono.
Chi è questo?
Pannella,
questo è Guzzanti o Pannella?
Bordin.
Pannella adesso che c'entra, perché fa?
Questo lo fa bene Parenza. Adesso le faccio sentire Pannella alla Parenza.
Che fa Pannella.
È stupendo, guardi, senta.
Noi radicali, liberali, libertari, antiproibizionisti abbiamo fatto il divorzio, l'aborto, Don Benedetto, il clerico partito fascista della consulta.
No, però il migliore come lei sa è Bossi, cioè, il migliore di Parenzo è Bossi, inimitabile è Bossi. Ha sentito Tosi, senatore?
Ho telefonato a Tosi e stai zitto, scusate, hai rotto i coglioni tante volte così. Abbiamo fatto di Roma, scusate.
Sì,
è stato
Roma.
A Roma.
Sì,
rimanga a Roma, allora, non rompe i coglioni a noi del nord.
Lei Bossi
il
non
dito,
si è...
Il dito poi che non si...
Non si è cimentato con Bossi lei mai, no?
No, io invece con Bossi è andata proprio in maniera opposta a quello che ha fatto Parenzo, perché successe un anno fa circa, lui era seduto alla caffetteria Giolitti davanti alla Camera,
sì,
a Roma.
Col sigaro solito.
Io passavo lì, uscivo dalla sede del Partito Liberale, Guzzanti, mi giro, era Bossi in maniche di camicia che si alza, vieni qua Guzzanti, come stai? E mi abbraccia tutto sudo, ci siamo dati
come
un grande
sudici?
Abbraccione, bravo, bene, dico, bravo Umberto, quindi tutto il contrario di... non me l'aspettavo, è stato... forse mi ha confuso con qualcun altro.
Ma esiste la Padania, cosa gli hai detto? Forza Padania. Forse,
bravo, hai fatto questa Padania, che è un'idea geniale, poi proficua, ce la invidiano in tutto il mondo, come sta il trota.
Grazie a Paolo Guzzanti di essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi,
pubblicità. Beh, devo dire che è quasi comica l'apertura di Repubblica.it in questo momento, ma è comica non per quello che scrivono i giornalisti di Repubblica, ma per il contenuto. Vi leggo, PDL, due punti, Monti escluda le nostre colpe sui suicidi. Sapete che c'è la polemica da ieri su alcune frasi pronunciate da Monti, poi Monti si è corretto, come ha detto Guzzanti, anche un po' goffamente, e lo stesso Monti che dice Berlusconi ha fatto molto, cioè i governi precedenti hanno fatto molto.
Per evitare i suicidi?
No, ha fatto molto in quanto a riforme strutturali.
Per cui non si è capito perché si è arrivati a questo punto.
È un cortocircuito, sì, pazzesco, con Monti che cerca di mettere delle toppe ad alcune frasi che ha detto, comunque alle reazioni che queste frasi hanno pronunciato. Insomma, sembra di essere tornati, nonostante il governo tecnico, alle stesse dinamiche che c'erano prima.
Diciamolo in una parola: ridicolo.
Ridicolo, bene. Giuseppe dalla provincia di Chieti, poi Alberto da Pistoia, il signor Serafino da Ravenna, da Perugia, da Padova e altri ancora.
Un affollamento.
Caro Giuseppe, prego.
Buonasera. Dunque, sono molto contento di parlare con lei, dottore.
Sì.
Sa perché?
Sì.
Mangi pure.
Mangi, che sta mangiando?
No, non sto mangiando. Prima sentivo una trasmissione, io da poco che sento lei, e devo dire che fa un'ottima trasmissione.
Sì.
Prima sentivo una trasmissione che mi piaceva molto inizialmente, però poi è decaduta. Nel senso che c'era un presentatore ottimo, cioè diciamo un presentatore, chiamiamolo, uno che conduceva molto, molto bravo. Però c'aveva un aiutante che poteva andare a Zelig, no? Che praticamente ha fatto perdere punti a questa trasmissione, non l'ho più sentita.
Va bene.
Quindi lei, dottor Forbice, fa un'ottima trasmissione, mi piace molto.
Sì. Vabbè.
Il problema è la malattia. Sono...
A quest'ora ci sono telefonate.
È l'ora
delle telefonate in convenzione. Molte telefonate in convenzione, questa cosa, in questo caso dalla provincia di Chieti, sì. Giuseppe.
Trasmissione, no, c'aveva un aiutante, sì. E invece di stare a Zelig,
sì.
questa trasmissione si era trasformata come, cioè,
in
come
un cabaret,
cioè,
sì.
C'erano gli imitatori, no? Sì. E io dico, ma perché questo aiutante non può andare a Zelig così?
Puntura in corsia, continui pure. Puntura in corsia, il dottor De Bustis per cortesia, urgente, in corsia 4, puntura in corsia.
Ospedale
adesso,
di Chieti.
Adesso sento solo lei, dottor Forbice.
Sì.
Ospedale di Chieti, puntura in corsia urgente, 44000N.
Stia zitto. Lei può andare solo a Zelig.
Magari.
Magari, appunto.
No, faccia così. Allora, a fianco, no? Adesso stanno arrivando, a fianco al letto dove è ricoverato,
sì,
c'è
sì,
un bicchiere
sì,
d'acqua. Ci sono delle pastiglie bianche. No, mi dia retta veramente, sì, sennò sì, poi sta male. Sì, ci sono delle pastigliette bianche. Ne prenda due da 200 mg, non di più, che poi succede come l'altra volta. Prende le pastigliette, beve un goccio d'acqua, piccolo gargarismo e si rilassa. Senta la voce, senta un attimo. Qua.
Sì,
dormi bambino, dormi nel si
ma
rilassa che va tutto, che
no,
va tutto ma non è un insulto, ma va tutto bene, guardi, senta come provo a essere rassicurante anch'io, va bene,
sì,
adesso
sì.
Arriviamo con la puntura, poi accendiamo l'aria condizionata, si mette tranquillo e si fa una bella settimanella qui da noi, nel nostro reparto.
Ha capito, dottor Forbice? Cioè, io sentivo una trasmissione dove c'era un aiutante, sì, che ha fatto, sì, perdere punti a quella trasmissione.
Bene, Giuseppe,
si metta cheto.
Pronunciando quel nome là, non mi fa né caldo né freddo, cioè lei pensa di stimolarmi in qualche modo, ma a me non me ne può fregare di meno, cioè lei mi può chiamare in tutti i modi possibili, immaginabili, non me ne può fregare di meno, glielo ripeto 100.000 volte se vuole. Traffico, arriva il traffico. Eccoci qui, Alberto da Pistoia, buonasera.
Pronto, buonasera.
Vada.
Ciao, senti, io sono un po' incazzato con voi, perché utilizzate le parole, dato che siete una radio, quindi dovreste stare sulle parole, utilizzate le parole talvolta in maniera un po' impropria. Cioè, parlare di antipolitica, quando si parla di Grillo, secondo me è una bestialità. Perché anti ha un'accezione negativa. La politica dovrebbe essere l'arte che ha una persona di governare un popolo. Mi sembra che tutto ciò che è stato fatto oggi per governare l'Italia sia tutt'altro che politica. Quindi, parlare di antipolitica,
sì,
quando si parla di Grillo, secondo me è sbagliato.
Ma
è un messaggio che arriva alle persone.
Abbiamo
non è un problema, Alberto, abbiamo superato questo stadio, cioè, quando uno poi si impegna nelle istituzioni con un partito eccetera eccetera diventa parte integrante della politica, che ne dica lo stesso Grillo, che oggi ha detto o noi o altri movimenti civici oppure ci sarà la dittatura in Italia, ci sarà la catastrofe, la dittatura eccetera, cioè, o noi o morte, insomma, o con noi o contro di noi. Va bene, Serafino da Ravenna.
Buonasera, intanto riferendomi a due telefonate fa, io le volevo dire che sono stato per 15 anni un ascoltatore di Forbice,
sì,
e da un anno, ma era già un po' che la cosa non andava, da un anno invece ho cambiato, perché negli ultimi 3-4 anni Forbice è diventato un insopportabile che taglia sempre la parola a chi non è d'accordo con lui.
Va bene.
E non sono, no, così, ecco, ma non era questo il motivo della telefonata.
Sì.
E invece ora ci siamo, le propongo, Cruciani e Parenzo,
sì,
vi propongo,
sì,
di lanciare la campagna secessione della Padania sotto il regno della famiglia Bossi.
Cioè la Padania dovrebbe, dovrebbe separarsi e poi essere guidata dalla famiglia Bossi, ma andrebbe in bancarotta dopo, dopo una settimana. Abbia pazienza, Serafino.
No, appunto, appunto, beh, è ironico. Adesso è il momento di parlare di secessione.
Pensi che nella Lega vogliono persino togliere il nome di Bossi ormai. Cioè Tosi parla esplicitamente.
È un problema, è un problema.
Come, come ha fatto oggi in un'intervista a Repubblica, parla esplicitamente del fatto che Bossi non deve assolutamente ricandidarsi, che deve fare il padre nobile, che è come dire stai a letto. Stai a casa tua e non rompere le scatole.
Adesso Cruciani, lei è troppo serio. Io volevo solo dire che se questa pagliacciata della secessione della Padania qualcuno l'avesse presa sul serio e si fosse ritrovato sotto il regno della famiglia Bossi,
beh insomma
era una pagliacciata, siamo d'accordo.
Beh, sarebbe finita male per la gente del nord sottoposta alla tirannia della famiglia Bossi. Ripeto, la bancarotta sarebbe stata quasi certa. Ma è con noi il mitologico. Un personaggio che ogni volta che parla, devo dire, no,
scatena,
rompe,
ho capito,
rompe,
di chi sta parlando,
picchia.
Un grande laico, un grande scienziato anche, soprattutto
il professor Severino Antinori.
Buonasera,
mi sentite?
Sì, la sentiamo. Sì, da dov'è? Dove ci parla? Da quale antro?
Tutto, dico una cosa a Grillo.
Sì, dico
una... Minosse, i leader non fanno la democrazia.
Scusi,
lui è un leader, un Minosse, lui si deve vergognare, il leader come Berlusconi. La democrazia viene dal basso, dico, il comico Grillo. Io condivido molto di Grillo.
È partito in quarta così.
Di perché a volte non capisce niente. Io sono uno che ho quattro specializzazioni. Sì. Sono presidente dell'Associazione Mondiale di Guardia Associazione Medici Riproduttivi. Sono laureato in fisica. Lui a volte dice belle cose, a volte dice un sacco di fregnacce.
Tipo?
Però siccome va sull'onda della protesta e fa bene, tante cose condivido di lui. Però gli italiani, dico, adesso ci saranno...
Scusi, Antinori, si fermi un attimo.
Professore,
si fermi un attimo.
Io e migliaia di gente comune che dal basso via internet può creare il consenso.
Ma lei vuole fare un altro partito? Antinori,
anche al Palazzo dello Sport, anche allo stadio, a capire chi sarà. Ma no, Grillo, se non ha capito che la dittatura la crea lui, se non si equalizza insieme a noi. Lui è niente, lui è un protestatore, un grande comune.
Ma noi chi? Facciamo noi chiarezza, professore.
Tesano, che è più organizzato di lui, quindi è più bravo di lui. Ma abbiamo anche Carlo Rubbia, Mantinori, quindi voi di questo Grillo. Ovviamente i politicanti, il politicume, il marciume di tutto il centrodestra, della sinistra, è venuto a
casa. Però si calmi, professore.
Ha fatto la prima lista tecnica in Italia nel 2000, l'ha fatta io contro Sorace.
Sì.
Si chiama lista tecnica contro Sorace.
Però la scusi,
si calmi, professore, un attimo,
un attimo solo.
È come se l'avessero liberata.
Mettiamo le cose in ordine,
Ma lui deve venire a noi, lui.
Ma da noi
chi?
Stop.
Scusi un attimo, professore, mettiamo le cose in ordine.
Dobbiamo fare proposte propositive.
Un attimo, professore.
All'ultimo punto.
Sì, però si fermi un secondo.
No, alle tasse.
Un attimo, professore.
Allo spettro pubblico, eccetera, eccetera.
Scusi un attimo, professore.
Facciamo ordine,
facciamo ordine. Allora.
Una piccola cosa, voglio sapere. Che a me mi ha chiamato Le Monde, mi ha chiamato il New York Times, ma non ha chiamato Grillo, capito?
Ho capito.
Cioè io sono 30 anni che sono un ricercatore del mondo apprezzato.
Ho capito, ma scusi un
attimo. Professore.
Scusi, Antinori, scusi un attimo. Allora, facciamo chiarezza su una cosa.
500.000 bambini in Italia. Qualche famiglia si ricorda di me.
Scusi, Antinori, scusi una cosa.
È troppo carico.
Io voglio capire una cosa, Antinori. Ma lei vuole fare un nuovo movimento?
È già depositato.
E come si chiama sto movimento?
In Italia dal notaio. Abbiamo il simbolo depositato e abbiamo scritto sotto lista tecnica per l'Italia, moti democratici.
Lista tecnica per l'Italia.
È già depositato. Il 15 giugno.
Ma lei deve mettere la sua foto, Antinori, presidente.
No, niente.
Perché
mai.
No?
Perché
sono un coordinatore. La foto è di sono dei 100.000 aderenti, di 500. Questo è un modo non democratico di Grillo. Lui è un leaderista, anzi è un masturbatore molto bravo. Come lo è Montezemolo, che si masturba, però non dà serotonina.
No, ma come masturba?
Scusi un attimo, che c'entra un masturbatore
Grillo, quando è bravissimo, sono sentito serale, quando fa quelle battute bellissime, ovviamente schiaccia, io dico che è anche bravo come scopo, però la masturbazione, se tu non hai una proposta su ogni argomento.
Ah, in quel senso.
50 miliardi rubati alla sanità. Che ne sa Grillo? Io non so quel soldo.
Non sa niente, certo. Montezemolo perché? Ma Montezemolo perché è un masturbatore?
1000 medici con me.
Sì.
100.000 portantini, cioè la gente che non è iscritta ai partiti.
Ho capito, Antinori.
Non i giovani ventenni di Grillo che non capiscono un cazzo. Scusa.
Ma aspetti un attimo, professore.
Scusi un attimo, professore, perché Montezemolo pure lui è un masturbatore?
È arrabbiato.
Lui è nato con Agnelli sotto la sua protezione.
sì,
è vissuto di substato,
sì,
si è fatto sempre il bello, non ha mai lavorato realmente. Ma chi è? Alcuni pensano che pensa ai poveri, io ho fatto per 40 anni d'ospedale, capito caro Parenzo? 40 anni di barra, 40 anni che mi sono stato di notte.
Scusi.
Non ho chiesto mai una lira a nessuno, capito?
No, ho capito, Antinori, però... ma lei è potenzialmente più forte di Grillo?
Io sono nella moralità, io come persona sono... Grillo, no, non è più grande comico, io sono un uomo normale di grande valore, secondo me... laico etico, io sono un laico,
no,
etico.
Ma più forte nel senso
il mio gol è l'eticità laica,
ho capito, ma lei è...
costituzione,
ho
legge
capito.
Ma non rifornimento ai partiti, agenda ai partiti, il signor Di Pietro si deve vergognare,
aspetti,
ha fatto le agende, poi ha accettato la tangente di Stato. Mi dica Silvana Mura, la sua direttrice, che fa di 20 milioni di lati, si deve vergognare Di Pietro, capito?
perché
è
prende
la gente lì, scarpe grosse e cervello fino, lui è un furbo con chi? Mo capo dei protestatari, ma noi siamo i protestatari, non loro.
Ma noi chi?
Così
ma
arrabbiati?
Noi il Movimento Sinistra per l'Italia, che siamo ovviamente orientati contro il centro-destra.
Ma mi spieghi, professore Antinori, non
capisco. Cassini, ma... io Cassini.
Perché che ha fatto Cassini?
Che le ha fatto Cassini?
Per il ciume clericale, capito?
Che ha fatto
come
Cassini?
Ma scusa, Cassini c'ha il suo vice, si chiama il vice di Cassini.
Cesa, chi è?
Cioè, quello è stato condannato a 8 mesi in carcere, ragazzi.
Poi che c'è?
Ha rubato quelle tangenti che l'hanno trovato.
Vabbè, poi che c'è? Il marciume
è quello che è. Fine è l'unico che ha avuto la forza di negare le ideologie e di guardare il futuro. È l'unico.
L'unico Fini, l'unico Fini.
Ha una visione anche dal punto di vista dei diritti civili, come
sì,
il seminario,
sì,
che tu sai è il mio gol, il seminario è il mio.
Certo,
binario.
Scusi, professor Antinori, professor Antinori, scusi un attimo.
Grillo non lo capisce questo.
Non lo capisce.
Questo capisce.
E che capisce Grillo?
Deve fare delle proposizioni precise, Grillo, noi lo sfideremo in l'ultimo dibattito con i programmi. Non basta mettere nei consigli o in parlamento i giovani, certamente immacolati, ma devono essere preparati a fare una proposta.
E invece?
La sanità, 50 miliardi buttati, rubati dai partiti che hanno la 5 di trasmissione, con i loro direttori che vanno tolti. Formigoni che ha rubato a Milano, questo un perché, ma doveva mandarsi in galera. Ma non come
beh,
dice adesso, lei.
Beh, non lo sappiamo ancora.
Più
non...
di 30 querele, io non faccio mentire, io faccio querele alla procura di Roma, c'è cioè, una querela, perché mi calerà in un'altra fogna.
È impazzito.
Ma professore,
perché alle procure a Roma devono i procuratori muoversi dopo le querele.
Ma come mai è così arrabbiato?
Ma perché, professore, lei, professore Antino, allora,
il signor Polverini è una che prende il borso.
Prende?
No, prende?
Hai portaborse.
Hai portaborse? Che c'è te portaborse?
Portaborse, la borsa, che portano le borse?
Ma che fa le borse? Che c'è?
Portano delle borse, scusi, come mi fa fare il grillo a me?
No, ma ci portano le borse, certo, i portaborse portano le borse, non c'è
si chiama. Quando chiameremo Chito lo dirò chi porta le borse.
Scusi un attimo, no, com'è stato il vostro incontro? Ce lo dice dopo la borsa, dopo.
Lei è una borgatara che la Casina ha avuto, no, Cofini ha avuto la malattia di promuovere. Quel verme di Floris del salotto di
Luna. No, ma verme, ma professore, ma perché lei è un luminare della scienza che parla così verme, quello è uno stronzo. Lei è il professor Severino Antinori, ma
quello che ha fatto la clonazione.
Vergognosamente, lui è andato, è stato un embrione, mentre me sono distrutta a San Filippo. Io ho detto, signori miei, è stato un errore, la regione doveva controllare. Lei mi ha detto, ignorante, non mi ha detto ignorante, ignorante, come dicono a Torpignattara. Dico, scusi, io non sono ignorante di riproduzione.
Sì.
Io ti ripeto, sono qua qualcosa. Entra al ristorante e mi fa, sto vecchio rincoglionito, siccome c'erano due giovani donne davanti, ha avuto fare il macio, perché lei gli piace fare
sì,
il macio.
Sì.
Io ti corco, ho detto, io ti meno, cioè al vecchio modo, diciamo, del film Le notti di Cabiria.
Sì.
A questo punto dico, io ho detto, vecchi moderi, due modi, io ti meno, ti chiamo la polizia e ti metto dentro. E mi ha mandato su questo.
Lo scontro Antinori Polverini, a tra poco, dopo la borsa. Eccoci qua, la zanzara prosegue, abbiamo appena iniziato.
Molto preoccupato.
Perché sei preoccupato?
Sono preoccupato perché il professor Severino Antinori, grande scienziato, pluridecorato in tutto il mondo, soltanto in un paese come l'Italia, un uomo come Antinori viene messo al bando e non può fare l'inseminazione artificiale, è
no,
una vergogna!
La ricerca sull'esaminato non posso fare, capito?
Non può fare la ricerca
sull'esaminare che posso fare l'umanità. La cosa più brutta, capito?
È una vergogna.
che quando ci fu il referendum io sì. poi dai ruini perché da pulpito
no, però aspetta un attimo,
poteva fare, è intervenuto la procura, ha detto sì, ha commesso un reato, però non l'hanno condannato,
noi
siamo... il mio amico Pannella l'ha fatto.
Però professore, calmiamoci un attimo perché capisco che lei sia molto arrabbiato e ha ragione a essere arrabbiato, però...
io mondo, sono un perseguitato.
Scusi un attimo, però si calmi un attimo, che vuoi dire Parenzo? Scusi.
No, voglio dire professore, il problema è forse in questo paese, però c'è anche il Vaticano, quindi ci sono sensibilità anche.
Ascolta, io sono, io valori cristiani sì. che sono anche quelli laici, li rispetto sì, ma sì. non il clericalesimo che portava De Pedis a Santa Pollinare con lo IOR che portava la mafia dentro, o il clericale alla Casini che rubano, come oppure il clericale, il presidente della regione Lombardia che con Don Verde si è mangiato miliardi.
Scusi un attimo, ma ha visto che fine ha fatto il terzo polo di Casini, professor Antinori?
Casini è uno che deve nascondersi, Casini a Cesare che è un pregiudicato
sì.
ultimamente 100.000 euro gli hanno portato, Cesare Casini fa il belloccio del bigonzo, ma è un belloccio che uno, ormai la gente sa, la gente vuole vedere la gente vera come me.
Sì. 40 ma lei scusi, ma lei questo movimento
quando nasce?
Quando nasce?
Ah, ascolta, fra non molti è scelto, c'è il simbolo, tutto, abbiamo una organizzazione internet che è superiore a quella
ma di... Ma lei ci ha parlato recentemente con Grillo?
Mi ha parlato un secondo, ha detto vai avanti, vediamo, ha detto guarda, tu non devi fare il comico, devi organizzarti con noi, perché la protesta è giusta per molti versi, però devi essere organico, devi essere propositivo sulla sanità,
organico. Sulla sanità non sa niente di questo,
per preciso scientifico, io sono un fisico,
non sa niente di queste cose,
ma non sa zero. Io ho parlato anche con lui, parla sempre cancronese eccetera, è vero che molte cose con il cancro, ma ci sono molti canchi che sono di tipo genetico, cioè lui non sa niente. Allora io sono sanità, la mia, io 120 miliardi.
E Di Pietro invece? Di Pietro?
Pietro è un grande populista che ha fatto la battaglia dei tangenti. Lui era un Mausteller in Germania, cioè un muratore. Poi è diventato un commissario, poi il fustigatore di Rame delle tangenti in Milano. Sì. E molte, indovinate, molte no. Ha chiuso l'occhio con i comunisti. Poi lui ha fatto un'azienda, il suo scopo è di fare un'azienda politica, per cui prende 30 milioni.
Del finanziamento pubblico, sì.
L'obiettivo era quello, mi diceva Silvana Mura,
Montezemolo.
Sono stato un anno con Di Pietro.
Sì. Montezemolo è finito?
Andiamo sul punto. Di Pietro, e cavalchi alla potenza e ha mente ragione, però deve rinunciare da oggi ai 20 milioni l'anno. Perché noi non vogliamo i partiti, non vogliamo soltanto...
Ma dove li mette questi soldi? Pare che si sia comprato delle case, c'è tutta una polemica su questo.
E poi tutti i candidati pregiudicati. A Roma c'è Oscar Tortosa che era socialista, è stato plurinquisito. Dove sta la
moneta? E Bersani, lei che è uno di sinistra, Bersani, come lo giudica?
Bersani io lo stimo, però lo vedo un po' rincoglionito, scusami.
No, ma professor Antinori, un luminare come lei.
No, I fact in inglese, parlo in inglese.
Parli in inglese.
I believe Bersani is good man, but it's necessary to bring energy.
Senta professore, ma lei è anche molto famoso, il professor Severino Antinori, perché ci ascolta, è molto famoso anche
per la clonazione.
Per la clonazione
è un progetto scientifico.
Ma infatti
non è un progetto umano.
Quando ha clonato l'ultima volta lei? Quando...
No, io ho clonato io la chiamo riprogrammazione genetica.
Vabbè, d'accordo.
Riprogrammare cellule staminali, ma non i bambini.
D'accordo.
Però
questa è un'altra manipolazione della Chiesa. Adesso l'Avvenire, 10 cause, condanna in Cassazione, fate vedere. Una a Tonini, 3 mesi di carcere per avermi diffamato.
Ma come 3 mesi di carcere a Cardinal Tonini?
Ma la sera ha preso la condanna, lo puoi chiedere.
Vabbè, professor Antinori, ma lei clonerebbe...
Ingassazione, io facevo le condanne non come dire, ingassazione.
Ma oggi lei chi clonerebbe tra i politici italiani?
30 indagini di finanza,
Ma oggi chi clonerebbe tra i politici italiani lei?
L'unico clone è il popolo italiano.
Vabbè, il popolo italiano non si può clonare.
Il popolo onesto.
Signor Giovanardi.
Giovanardi lo metterà in galera.
No, perché in galera? Che le ha fatto?
Perché è un delinquente, uno che parla di fecondazione e non sa manco cos'è. Lasciarla fecondata a un bambino è un progetto di vita, non è l'embrione. È una manipolazione. Considerate che gli islamici e gli ebrei considerano l'embrione a 3 mesi.
Ma lei, scusi, qualche anno fa è uscita questa notizia. Antinori 2: ho clonato 3 bambini.
Allora,
sono 2 maschi e una femmina. Un attimo, professore. Sono 2 maschi e una femmina.
Ascolta una cosa. Clonare non significa, ci sono mezzo milione di bambini
gemellari di stessa, che si chiama clonazione familiare. Quindi voi avete paura della clonazione, quella clonazione riproduttiva ha avuto scarso successo, 3 su 100.000 non ha avuto successo, ma non sono nati mostri, sono gente normale. Quanti gemellari clonati ci sono in giro naturale? Quindi voi anche avete paura del nome.
Vabbè, comunque lasciamo perdere la clonazione, professore, diciamo la verità.
La ricerca è importante sulla riprogrammazione genetica.
Benissimo, però professore, diciamo subito questa nuova lista che fra poco entrerà in campo, tanto per chiarire la situazione.
Lista tecnica per l'Italia.
Lista tecnica per l'Italia.
Molti democratici.
Come?
Sotto è scritto moti democratici.
Moti democratici, che è? Mica
il movimento tecnico per l'Italia.
Movimento tecnico per l'Italia. Vabbè. La guida il professor Severino Antinori.
No.
Come no?
Come no?
La guida migliaia di persone, io sono solo un coordinatore.
Ho capito, ma non c'è bisogno di un altro partito.
Non sono candidato.
C'è già un casino qua, c'è bisogno di un'altra lista civica, professore.
No, la mia non è civica. La civica è quello che cavalca Berlusconi e gli chiama Leonte, è il cavallo di Troia.
A proposito, Berlusconi, che fine ha fatto, professor Antinori?
Io penso che Berlusconi, con la sua pompetta elettrica che ha messo, la dovrebbe attivare di più a livello.
Ma quale pompetta?
Perché, scusi,
ma esiste la pompetta?
Informatevi bene.
No, ma lo
professore,
sappiamo,
lei che
sappiamo.
È un medico, ma esiste veramente questa pompetta?
Informatevi bene, lui è tutto sommato ha qualcosa di patologico, quindi bisogna anche rispettarlo, anche se è stata una catastrofe assoluta da tutti i punti di vista. Ha tolto la libertà che ci ha promesso, ma ha delle giustificazioni di tipo patologico, di tipo medico, diciamo quasi.
Come medico, professore, ma che dice?
No, clinico, dico.
Clinico, cioè in che senso?
Informatevi bene, voi siete a Milano, dai, non fate gli ignorri.
No, ma ho
capito, ma che vuol dire, professore? Non parli
di una cosa, io devo essere l'unico che avete il coraggio di intervistarmi.
Scusi, professor Antinori, però mi dica la verità, qual è il problema di Berlusconi, il problema clinico di
diciamolo
Berlusconi?
Chiaro.
Ha avuto quello che ha avuto come intervento, secondo
me. Vabbè, lo sappiamo,
io,
sì.
Io penso, ma ho avuto, essendo io uno chirurgo e specialista anche in questo settore, ha avuto delle lesioni di vario tipo.
Sì.
Come dico, a Cablé, il quale ha reagito con un certo tipo di tecnica che per certi versi giustifica quegli errori anche di tipo di abusi, eccetera. Quindi io, da questo punto di vista, lo giustifico. Non lo giustifico quando poi prova a togliere la libertà, mette tutti i mafiosi nelle sue liste, tutte quelle cose, tutte le mafie l'ha messo.
Cioè, non ho capito, lei sostiene, professore, che Berlusconi ha avuto un intervento e a seguito di questo intervento...
La lesione del nervo pudente, erigendo, gli ha portato qui, no, o usi le prostaglandine, o usi un'altra tecnica che ti porta un'iperstimolazione per ore e quindi ha bisogno di un'eiaculazione, di un rapporto molto prolungato. Questo è quello che io penso.
Di un rapporto?
Di un rapporto prolungato?
La lezione dura anche ore.
Ah, cioè lei dice dopo questa, per capire, professore, cioè lei dice dopo questo intervento che Berlusconi ha avuto.
Dura ore,
quindi c'è un'erezione continua.
Ma che ha detto la ragazza? Io non ce la facevo più.
Ma non l'ho capito.
Nella mia clinica io metto queste tecniche, ma ai malati di diabete che non hanno erezione. Lui o anche a quelle operate di prostata. Guarda, questa è una mia supposizione.
Ma è una tortuccia, è terribile, vuol dire che rimane duro per delle ore praticamente.
No, quel bottoncino che è elettrico che lo tira giù.
Come il bottoncino che lo tira giù, professore Antinori?
Ci mandi il disegno,
professore, che lo pubblichiamo.
Guarda, scusa, ti mando il disegno dell'andrologo che l'ha ideato, un americano, e lo vede. Dentro al testicolo, cioè all'interno, si mette un bottoncino che stacca, ma chiaro che lui vuole stare, o chi per lui, io penso che sia così, perché per lo secondo, da questo punto di vista, nessuno l'ha detto.
Parli
col professor Tricca, che lo conosce bene.
Professor?
Quello che fa vivere meglio al sabato mattina, parli con lui.
Vabbè, parliamo con lui.
Lui lo conosce bene.
Però ci sarebbe questa pompetta, quindi rimane, diciamo...
Allora, la pompetta qui, si apre il pene, si mette tutti i canali di liquido collegato a una bomba all'interno dell'addome.
Sì.
Mette collegato al testicolo.
Sì.
Perché il nervo è chiuso, si spinge il bottone e l'erezione enorme. Che dicevano le ragazze? Oh, non ce la faccio più.
È una roba comodissima, cioè praticamente basta premere un bottone e via parte l'erezione.
Ma io mi dico buffonello, cose
vere. No, ma professore, chiediamo, sono mica medico io.
Io ho detto ai amici di Berlusconi.
Cioè, possiamo sintetizzare così?
È un ipermacio tecnologico, ovviamente.
Ipermacio tecnologico, siamo arrivati alla conclusione.
Allora, scusa, però con questo dico, io nella mia clinica demetto per chi è diabetico. Io ho una coppia che si chiamava la follia, lui è diabetico, non ha erezione. Lui l'ha messo perché è stato leso dal nervo, per quell'intervento.
Ah, sì, certo.
A New York Giuliani non si è operato. Quando dice sempre Berlusconi, non vi operate se non consultate 3 specialisti. Lui ha consultato quel credito di Don Berzè.
No, vabbè.
Sì, l'hanno operato. Era un errore. Non doveva essere operato in quel modo.
No, certo, non c'è dubbio.
L'hanno detto i urologi internazionali. Gli disse, Dice Giuliano, la lingua, dice io basta, ho fatto un'irradiazione e faccio l'amore tranquillamente. Lui, e lui dice Berlusconi, non dovete operare prima che intervistate tre specialisti. Invece Don Berzè sull'anima pia lo portò a San Raffaele e l'ha distrutto.
L'ha distrutto.
Ha detto, guarda, questo io mi metto di fronte a tutti, chiedete a tutti gli urologi, tutti lo sanno, ma come mai nessuno l'ha mai detto?
Beh, infatti, io l'ho detto, professor Antinori, l'aspettiamo presto.
La RAI è una fogna di censura.
Ma no, dai.
È un cerimoniere vergognoso. Culo del Vaticano.
No, questo non si può.
Ma guarda, io sono all'appartamento qui.
Ma non si può, professore.
Sono qui davanti a Trinità dei Monti, su. L'appartamento che lì il Vaticano gli ha messo in affitto, ti pare giusto?
A chi?
A Vespa.
Ah, Vespa. Cioè,
dice, vabbè.
E poi non solo. Lui quando fece il referendum sulla fecondazione,
sì,
faceva tutto per spaventare la gente. Ci è riuscito. È un mascalzone.
No, non si può dire così.
La ringrazio.
Mi guarderasse. Voglio vedere quando
ci vorrà. Ci sentiamo presto.
Grazie,
Antinori. Ci sentiamo,
mi raccomando,
presto.
Stia bene.
Venga a trovarci a Roma ogni volta in studio, facciamo un casino tremendo. Grazie.
Bisogna migliorare l'Italia.
Bene.
La funzione sociale, tutta economica e bene. Sanità.
Grazie, a presto. Professor. Traffico. Il direttore Giordano, Mario Giordano, direttore del TG24, sì, ieri, credo oggi, ha scritto una cosa: ma se il finanziamento ai partiti è indispensabile per la vita dei partiti,
sì,
perché l'unico partito vivo, il Movimento 5 Stelle, è quello senza finanziamenti?
Grande Giordano,
è
ragione.
Così, tagliare tutto.
Cioè, si può
tutto.
Far politica senza finanziamento,
sì,
pubblico.
Tagliare tutto. Come però disse in una trasmissione televisiva Lanfranco Pace, andate a bussare ai cittadini italiani, toc 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 toc, datemi i quattrini se volete, finanziamento pubblico ridotto al minimo indispensabile, tagliate tutto, le segreterie, gli addetti, i dipendenti,
cioè,
tagliate dove è possibile
idee,
tagliare.
Però lì c'è la macchina,
tagliare,
c'è la macchina Grillo che
si
ha,
può
diciamo,
fare politica senza questa massa enorme di denaro che arriva ai partiti, bisogna tagliare tutto.
Beh, tutto così.
Perché tanto non, con questa buffonata al 50% vedrai che non passerà nulla. L'hanno già detto chiaramente i tesorieri: se noi non abbiamo il finanziamento non andiamo da nessuna parte, abbiamo contratto debiti
per
con
forza,
le banche,
già preso i soldi dalle banche
per
appunto
anni e anni,
e questo
per
è
cui
sbagliato.
Non faranno nulla.
E questo è sbagliatissimo, cioè non è che loro possono prendere
funziona
i soldi, chiedere i soldi alle banche con tassi di interesse agevolati prima di incassarli, questa è una follia del sistema.
Omar da Perugia,
è stupide,
buonasera.
Le banche che glieli danno,
anzi c'era allora prima Saverio, scusi, Saverio da Foggia, poi lei Omar, Saverio vada,
si guadagnano.
Sì, buonasera.
Allora?
No, io ce l'avevo con lei e con Parenzo.
Oh, meno male.
Cioè, ma io non lo so, voi siete una radio, dovreste fare informazione.
No, veramente, ma non è detto che possiamo anche fare
anche
una,
quello,
possiamo
no,
anche fare un'altra cosa,
Sì, però, ma come fate? Voi non mi sentite offesi quando invitate quei personaggi che hanno votato che Rubio era la nipote di Mubarak? Quelli, secondo me,
sì,
dalla radio, dalla TV, dovrebbero scomparire. Perché questa è la punizione che si dà a chi si comporta così. Non vi sentite presi in giro, offesi? Io sì. Io faccio il benzinaio, vedete, non sono un leguleo. Però
si sente offeso qualche volta.
Non lo
volta
so.
Si sente offeso.
Questo è quello che vi volevo dire.
Bene, la ringrazio,
invece
Saverio.
Li invitate lì, li fate parlare. Ma di cosa parlano questi signori?
Sentiamo invece cosa vuole dirci Omar da Perugia.
Buonasera. E niente, io volevo fare una piccola riflessione in merito alle
La cosa incredibile, scusi Omar, che poi ogni partito dice abbiamo vinto di qua, abbiamo vinto di là. Ho sentito oggi Rutelli esaltarsi per i dati ottenuti non mi ricordo dove, in 3-4 comuni italiani. L'API ha ottenuto questo qui, questo di là. Adesso Futuro Libertà dice abbiamo superato il 7% in Sicilia, sarà traino per il paese. O l'UDC ha ottenuto grandi risultati qui, in questa piccolo centro,
ma
in quest'altro centro. Una cosa pazzesca.
Queste follie.
Allora, avanti, Omar da Perugia.
Dicevo una riflessione riguardo le parole di Napolitano di oggi,
sì,
alla celebrazione delle vittime del terrorismo.
Che ha fatto?
Che ha dichiarato che non ci sono, secondo lui, le tensioni simili a quelle del 70, quindi non ci sarebbero.
No, non ci sono le tensioni simili a quelle del 70.
E poi anche le parole di ieri riguardo il boom di Grillo che non vede.
Sì, quello ha commesso un errore.
E aggiungerei anche Monti, sempre ieri, che ha parlato dei, diciamo, dei suicidi, che
sì,
allora sono cose che le riguardano. Io dico questo: in politica economica ci vogliono imporre il rigore tedesco e dicono che non ci sono altre strade.
Levo l'alto,
Poi? Se almeno evitassero di buttare benzina sul fuoco, credo che sarebbe una buona idea.
Bene, grazie. Giorgio da Padova. Giorgio?
Ha chiuso.
Non c'è più. Lorenzo da Firenze.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Ci siamo?
Sì.
Sì, sì.
Allora, volevo dire, su quello l'altra volta vi ha dato di fave, ma era scherzosamente, ovviamente, lo ricordate, no, l'altra volta?
Beh, adesso non,
beh, ci insultano in tanti, quindi...
Sì, dai, Parenzo, va proprio... Anzi, ve lo dico la verità, voi state diventando più grillini di me, ve lo dico io.
Lei dice, eh?
Sì, sicuramente.
Ah, questo è il grillino dell'altra volta, sì,
sì, bravo. Sì. E lo sai cosa dico anche?
Che dice?
Dico che sempre più state andando verso, cioè, controcorrente, e questo vi fa onore, perché ammettete che adesso c'è la disonestà dilagante e va denunciata.
Ma veramente non abbiamo detto questo. Non abbiamo detto questo, comunque, insomma.
No, no, è carino il fatto che invece si può cambiare idea nella vita, no?
Mm.
Però?
Ma noi non è che abbiamo,
ma io non,
idea,
non so su che cosa io cambio di idea,
il
però
mio scetticismo,
va bene,
rispetto a Grillo,
io analizzo le cose per quelle, cioè io non è che Grillo ce l'ho con Grillo,
no,
per sempre, o comunque ho un pregiudizio, certo. Dico semplicemente che se uno va a vedere le proposte spesso sono
folli,
folli, fuori, semplicemente inattuabili alcune cose, inattuabili.
Ma perché Parenzo dice folli?
Perché, vabbè, ma è un modo di dire, su,
folli,
Lorenzo,
alcune cose sono folli,
dopodiché va benissimo, cioè, beh, per esempio sul finanziamento pubblico ai partiti io sono d'accordissimo, a me non me ne frega niente quello che vuole fare dei partiti Grillo, dico semplicemente che bisogna cancellarlo, se c'è qualcun altro che dice che bisogna cancellarlo io sono d'accordo, certo, con questa persona, non mi interessa il resto, ha capito? Io ho un atteggiamento laico, laico,
non
pragmatico.
Non ha paura del fatto che magari se i finanziamenti vengano da dei privati,
ma è uguale, ma è una buffa questa cosa qua, è una cosa finta, a parte che i finanziamenti privati sono, non,
sì,
non
ci sono, vedo, già adesso,
però, ma non vedo perché debbano essere giudicati negativamente, basta che sia trasparente, qual è il problema?
Anzi,
no, il discorso è che magari forse qualcuno c'ha più interesse e più potere e può,
ma perché adesso
più,
invece le lobby non ci sono, scusi, le lobby non ci sono adesso?
Sì, ci sono.
E allora?
E allora meglio che uno sappia che quel partito è appoggiato, che so io, dalla lobby ambientalista, da quelli,
beh,
che
ragazzi, vogliono... se si risparmia Mazzini sono contento anch'io, però insomma la democrazia è sempre una cosa che va avanti a tutto,
eh sì,
che... certo, mica in discussione in America, mica in discussione la democrazia.
Vabbè, sono in America, c'è tanto,
Nino da Palermo, grazie Lorenzo. Nino da Palermo, concludiamo con Nino, dica.
E allora
vada.
Odio Orlando, questa persona per bene,
sì,
che 10 anni prima di lasciare la poltrona ha regalato a tanti milioni di lire ai consulenti, tra i quali 70 milioni a un ingegnere del Togo.
No, ma scusi, Togo, Nino, però abbia pazienza, adesso ha regalato soldi all'ingegnere, ai consulenti, non lo sappiamo. Orlando, che cos'è Orlando? Un?
Un delinquente a seppellirlo qui a Palermo.
A domani, 18:30, in diretta da Torino.
Grillo, vi riferite all'insetto. L'unico movimento di Grillo che posso tenere in considerazione è il relativo canto o il frinir di cicala.